come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Ben vestiti, educati e pettinati.
C'è un coro di grandissima ipocrisia nei confronti di questa decisione presa oggi, caro Parenzo, da parte dell'ex presidente della Camera, nonché leader dell'UDC, Pier Ferdinando Casini, di rinunciare ai privilegi da ex presidente della Camera. Tutti dicono che bravo Casini, che cosa meravigliosa che ha fatto, ha rinunciato a questi privilegi, dicendo anche io ho servito l'istituzione dal 2001 al 2006, ma che bravo il signor Casini. Siccome noi ce ne freghiamo di fare gli elogi a Casini, io dico subito molto chiaramente, caro Parenzo, cari ascoltatori della Zanzara, che mi pare una cosa fatta apposta per farsi applaudire. 6 anni fa, sono passati 6 anni, 6 anni dal 2006 al 2012. Cosa ha fatto il presidente Casini, lo dico con tutto il rispetto, in questi 6 anni? Ha mai detto una parola su questi privilegi di cui ha goduto? Sì o no? Perché proprio adesso? Perché perché nel 2006 non c'era questo clima di lapidazione?
Bravo.
Non sarebbe stato lapidato. Nessuno lapidava le persone per i privilegi nel 2006. Adesso invece dice io rinuncio. Io dico troppo facile, va bene, però troppo facile adesso. Che vuoi dire, Parenzo?
No, aggiungo al suo ottimo editoriale che ha fatto, caro Cruciani. Ricordo semplicemente in 30 secondi la biografia del signor Casini. Il signor Casini ha sposato una signora che si chiama Azzurra Caltagirone.
Beh, che c'entra?
Quindi non è esattamente come tal meccanico della FIOM che è finito in Parlamento. È un signore che comunque ha la garanzia di qualche reddito e quindi può permettersi questo meraviglioso beau geste, il signor Casini.
Scusa, però,
Caltagirone.
Questo francamente, detto con tutto rispetto nei tuoi confronti, mi sembra
populismo.
Una cosa ridicola. Cioè,
si chiama populismo. No, voglio dire che comunque lui ha una carriera alle spalle parlamentare che gli garantisce comunque
fai con comodo, fai con comodo.
Cioè, non è il signor
Rutta, tossisci pure.
Rutto, ho la tosse.
Fai quello che vuoi, fai quello che vuoi.
Comunque, posso salutare, siamo in diretta alla Zanzara, 2 carabinieri.
Sì.
Buonasera. Non potete parlare in servizio? Un commento sul governo tecnico, Monti? Assolutamente, sono dei sostenitori del governo tecnico.
No, veramente no, comunque non ho sentito parole del genere.
Comunque, che passavano qui.
Comunque, ho detto la mia su Casini, Serracchiani, Partito Democratico, Europarlamentare, il paese era nella merda, addirittura così.
No.
Sentiamo.
Noi abbiamo appoggiato questo governo perché il paese sta nella merda, cioè forse non è chiaro da tutto quello che
per dire alla francese, diciamo.
E poi il nostro mito, il nuovo mito della Zanzara, Massimo Caleario, ieri da Verona, la frase sui gay che sta già suscitando varie polemiche, signor Caleario, praticamente come un Giovanardi, come un Romano La Russa, i gay mi fanno il bacio, mi fa schifo.
Se lei vede 2 uomini che si danno un bacio per strada,
mi giro da un'altra parte
e le fa schifo. Fa schifo.
No, però aspetti, se si danno un bacio a labbra chiuse, però senza la lingua.
Ma sono fatti allora,
fa schifo.
Ma non è che sono anche un po' malati, no, da curare?
Assolutamente.
No.
Io credo che sono gusti diversi, però
gusti.
Avendo i miei normali, mi tengo i miei dopo.
Quelli sono anormali,
sono loro.
E poi il mutuo, cioè io in Parlamento non ci voglio più andare perché mi annoio, spingo il bottone eccetera, tutti i soldi che prendo li spendo per il mutuo, un mutuo da 12.000 euro. Non siamo riusciti a fargli dire ma quanto è grande sta casa, sicuramente meno di 3.000 metri quadrati e più di 400, fate voi.
con lo stipendio di parlamentare pago il mutuo della casa che ho comprato.
E quanto è sto mutuo? 10.000 euro al mese?
12.
Ma chi ha comprato? Un castello? Chi ha comprato?
Uno stabilimento.
15.000 euro.
Ma vive nello stabilimento?
Vivo in uno stabilimento.
Ma come?
Uno stabilimento non è possibile.
Ah no, scusi.
Come? Tra le putrelle? Che fa?
È uno stabilimento ben fatto, ma è uno stabilimento.
Ma cani, le mie vacanze.
Sentite un operaio, non so in quale trasmissione, credo fosse Piazza Pulita, Santoro, non so. Rivolto ai politici, credo, rivolto ai politici, un operaio, perché non c'è collegamento, secondo me poi c'è molto, molta esagerazione in alcune esternazioni, però...
Lo vedete, quel ragazzo di Bologna che si è dato fuoco davanti all'Agenzia delle Entrate, non è che l'ha fatto perché, l'ha fatto perché gli state mangiando il cuore, perché siete delle merde, siete degli assassini, ci state uccidendo, siete delle merde tutti i politici, tutti quanti, non avete dignità, pensate solo a voi, pensate solo a vivere, io ho un problema di mangiare, assassini, siete degli assassini.
Beh, da Santoro ci manca solo quello che diceva lavoro.
No, ma questo era perfetto, perché anche senza che tu lo annunciassi dov'era, io ho già capito che era lì, che è meraviglioso.
Certo, è con noi Gabriella Carlucci, buonasera.
Buonasera a voi.
Come andiamo? Dove si trova, signora Carlucci?
Sono sulla superstrada che porta da Margherita di Savoia a Bari.
Allora, Gabriella Carlucci, deputato dell'UDC, ex PDL, sindaco di Margherita, appunto, di Savoia. Se lei ha avuto uno scontro
con la Iena,
l'arma bianca, con il signor Roma, che è stato anche nostro ospite qui delle Iene, con addirittura lo ha preso per i capelli, poi però ha chiesto scusa. Scusi, signora Carlucci, io voglio capire una cosa, ma la questione è nata dal fatto che loro hanno indagato su alcuni suoi ex collaboratori, giusto? Ma che hanno detto di così strano per prendere un signor Roma per i capelli?
Allora, tu hai sentito, posso che la reazione è sbagliata, perché non si può reagire in quel modo. Però la mia reazione...
Ma lei ha chiesto scusa?
Ho chiesto scusa con un comunicato stampa dicendo che è sbagliato reagire in quel modo. Però la reazione è commisurata a quello che tu hai sentito appena adesso urlare. Cioè, la gente ormai vuole la morte dei politici, cioè il discredito della politica è totale e assoluto. Quindi se tu dici abbiamo indagato, tu sei una ladra, perché come tutti i deputati intaschi i soldi dei tuoi dipendenti e non glieli dai.
Sì, dei tuoi collaboratori.
Abbiamo indagato, abbiamo le prove, perché loro hanno fatto un riassunto ieri nel video, perché questa cosa lui me l'ha detta all'inizio della mattinata e poi me l'ha ridetta dietro la porta tutto il giorno, e io loro non avrebbero mai mandato in onda la mia replica, tant'è vero che io gli ho detto: ma tu stai dando spazio ad un estorsore,
lei l'ha denunciato, per estorsione.
Io ho denunciato Rocco Castagna per estorsione, perché Rocco Castagna, che peraltro ha dichiarato ieri, e lo ha dichiarato anche alle Iene prima, di avere lavorato 4 anni per me a Roma senza prendere un euro. Ti sembra possibile che una persona che viene dalla Puglia sta 4 anni a Roma appresso a Gabriella Carlucci che non gli dà un euro?
Vabbè, tu dici che è falso, no, io penso di no, cioè naturalmente penso di no, però...
è completamente falso, tant'è vero che lui non mi ha citata, perché che cosa succede? E tutto questo, se uno potesse dirlo, ma le Iene non ti danno la possibilità di dirlo. Lui ha avuto rapporti come fino al 2009.
Allora, spieghiamo agli ascoltatori che il signor Rocco Castagna è un tizio che ha lavorato per 4 anni.
Rocco Castagna, ascolta, è stato il mio autista nella campagna elettorale del 2006.
Sì.
Quando dopo io sono stata rieletta, lui mi dice: per favore, voglio venire a Roma. Ho detto: però io a Roma ho già 2 dipendenti. Allora lui mi dice: troviamo un modo per collaborare, e mi propone un contratto di lavoro autonomo, che infatti io ho stipulato con lui. Questo contratto è stato registrato alla Camera dei Deputati e gli ha permesso di avere il famoso tesserino, perché lui voleva avere il tesserino assistente parlamentare per poter frequentare gli assistenti degli altri parlamentari, perché lui mi ha chiesto
e dopo che ha fatto, come ne ha approfittato?
Perché io l'ho introdotto presso una serie di persone che, infatti, se lui mi facesse causa sarebbero eventualmente disposte a testimoniare, che gli hanno dato del lavoro autonomo.
E lei adesso perché ti fa causa?
No, lui non mi fa causa.
Perché dice che lo hai sfruttato in nero?
Allora, lui dice proprio questo, ma è falso. Allora, se tutto questo tu lo puoi, io lo posso dimostrare perché io ho il contratto, io posso chiamare le persone.
Allora, che scusa, se lavoro... è così, perché hai chiesto scusa alle Iene per quella cosa?
No, gli ho chiesto scusa per il gesto, cioè per io avrei dovuto andare dritta senza rispondere e poi fare le mie azioni legali.
E invece prendere per i capelli quello delle Iene.
Così ha smesso di parlare. Allora, ti seguo, lui, e non l'ha mandato in onda, sia al mattino che al pomeriggio quando io sono uscita, diceva come una litania, sei una ladra, come tutti i deputati che mettono in tasca i soldi dei loro dipendenti.
Ah, ti ha chiamato così, allora Roma ti ha chiamato, sei una ladra.
Sì, ha detto questo e io ho l'unica persona che era lì con me che l'ha sentito. Ha detto tu ti intaschi come tutti i deputati i soldi del tuo di collaboratore.
Cioè ti ha praticamente dato della ladra, ti ha dato della ladra.
E noi abbiamo le prove. E
ho capito, un attimo solo, traffico, sì. Torniamo subito. Beh, devo dire una cosa, caro Parenzo, alcuni dicono, beh, gli altri che invece non hanno rinunciato, cioè dire Bertinotti, Violante, non ne parlate, rinunciato ai privilegi. No, non ne parlo perché vi dico la verità, il problema non sono Bertinotti o Violante che non hanno rinunciato come invece ha fatto
è la legge in sé.
Casini, esatto, e il punto è un altro, il punto sono quelli che hanno deciso all'ufficio di presidenza della Camera di dare per altri 10 anni, certo. 10 anni gli stessi privilegi dal 2013 al 2023. Per quale motivo hanno deciso di non tagliare subito tutto e invece di prolungare per altri 10 anni? Il problema non sono Bertinotti e Violante, lo stesso Fini peraltro. Il problema non è quello, il problema sono quelli che hanno deciso per Bertinotti e Violante. Poi rinunciare o non rinunciare, quello fa parte delle convenienze. Casini, che naturalmente vuole fare ancora politica attiva, giustamente, punta al sacro soglio, è evidente che in questo momento gli fa comodo rinunciare. Violante non gliene frega niente, Bertinotti non gliene frega nulla.
Condizioni di poterlo fare, io
ma certo, ma
ancora.
Non c'è dubbio,
cioè non è Boccuzzi della
no, ma questo non c'entra francamente,
e invece un po' c'entra anche
ma questo.
No.
Tu dici tra Bertinotti e Casini poi, qualche differenza c'è, dici tu? No,
no, tra Bertinotti e Casini ci sono pochissime differenze,
no, la differenza a livello di reddito, dici te, a livello di
quello è ma questo è sicuro, ma non
no, Bertinotti da noi disse a me la pensione mi serve per campare, probabilmente la stessa cosa non può dire Casini, però quelli sono non stiamo a giudicare sulla ricchezza delle persone.
Beh, certo, chi è ricco comunque ha disponibilità e lo
comunque
può fare.
Il problema non è rinunciare o non rinunciare, non è bravo chi rinuncia, questa è una stupidaggine. Rinunciare è una convenienza politica, peraltro con 6 anni di grave ritardo. Il problema è la norma, quello che
non
hanno deciso
dubbio.
Alla Camera, cioè dire di dare per altri 10 anni, è una cosa vergognosa e scandalosa. Carlucci, allora,
sì.
La questione
no, volevo dirti questo, però tu hai toccato un punto molto importante, l'ufficio di presidenza. Allora, sai perché succedono queste cose? Perché le Iene hanno anche citato la mia dipendente fino al 2006.
Ah, una tale Celestina.
Ma questa Celestina io la pagavo regolarmente. Il problema è che fino al 2006 non esisteva nessuna tipologia di contratto.
No, però questa scusami, no, vabbè, scusami, però questa qua è una cosa che non esiste, però. Cioè, tu potevi fare fino al 2006 qualsiasi tipo di contratto. Il fatto che gli altri non lo facessero è un altro discorso.
Ascolta, no, non è così.
Ma
allora,
come no?
Dal 2006 poi è stata identificata una tipologia di contratto fra il deputato e l'assistente.
Ma si poteva fare, che non lo si faceva per comodità.
La cosa scandalosa è che si riferisce sempre all'ufficio di presidenza e che tuttora non è obbligatorio il contratto, invece io trovo che debba diventare obbligatorio.
Ma no, ma è obbligatorio, come no? Con i collaboratori è obbligatorio.
No, tanto è vero che ti dicono, se tu gli fai il contratto, il collaboratore ha il tesserino del collaboratore e può entrare in tutti gli uffici della Camera dei Deputati. Se tu non gli fai il contratto, lui...
E come lo paghi
entrare
senza contratto? A partita IVA, come lo paghi?
Non è vero che se tu vedi anche gli ultimi l'ultimo degli articoli sono stati fatti proprio di recente, credo proprio sull'Espresso c'era un'indagine in questo
sì
senso.
Ma che ancora ci siano persone in nero, non c'è dubbio.
Su 630 deputati solo 230 hanno fatto il contratto.
Beh, ma sta Celestina, con questa Celestina, tu, una collaboratrice che ha lavorato con te fino
allora,
al 2006, questa hai perso una causa in primo grado con questa qua.
Ho perso una causa in primo grado, però questa Celestina nessuno dice che io l'ho mandata via perché ho scoperto che rubava.
Come
allora
rubava?
Rubava, io la mando via e lei immediatamente mi fa la causa di lavoro.
Come rubava? Quanto ha rubato?
Allora lei ha, e questa è causa, ma però questo è oggetto di una causa che è in atto, per cui non posso dirlo, però se io avessi potuto parlare portavo gli atti della causa dove si vedeva che quello stavo dicendo non era falso ma era vero, e questo
ma tu hai detto che 600 euro ti ha rubato, questo l'hai detto già, per cui si può ridire.
Certo. Allora ti ripeto, se io avessi avuto, se le Iene volevano fare un'intervista dove c'è, ci sia la possibilità di contraddittorio.
Invece loro vogliono solamente mettere, volevano solamente metterti in croce.
Esattamente, loro voleva, loro avevano già la trasmissione, perché loro avevano,
cioè, la Carlucci ladra, la Carlucci ladra che non paga i collaboratori neri. Dunque non, non volevano sentire spiegazioni.
Esattamente, esattamente. E quindi facendo così, perché, perché io ho avuto una reazione esagerata.
Sentiamola questa reazione, la reazione di, della signora Carlucci, che prende per i capelli Roma, Roma, nostro amico inviato delle Iene. Sentiamo.
Perché ha tenuto in nero una collaboratrice? Per favore, aspetti,
aspetti, aspetti, questi capelli presi. Allora, di questo lei si pente, però in realtà lei dice una cosa ancora più grave, cioè mi ha dato, senza che la cosa sia stata trasmessa, le Iene mi hanno dato, in particolare Roma, mi ha dato della ladra, cioè diceva sei una ladra perché hai pagato in neri i collaboratori.
Tra l'altro questo Castagna, ripeto, ed ecco perché io adesso l'ho denunciato per estorsione e sto vedendo anche quali azioni intraprendere.
Vabbè, ma questa è un'altra storia. La cosa interessante è che tu dici Roma mi ha dato della ladra,
sì, sì,
mandassero
sì,
in onda quella roba lì, se l'hanno...
Non hanno mandato in onda quella e non hanno mandato la mia risposta in cui gli ho detto ma tu stai dando spazio ad un estorsore. E lui
vabbè,
quello
estorsore, estorsore, estorsore naturalmente è la tua versione, la sua versione.
Ma scusami un secondo, io ho la denuncia e ho la
denuncia non è una condanna.
Ma io ho il contratto. Il contratto, scusa, il contratto di lavoro autonomo.
Sì, sì, vabbè, ma quello sarà, come dici,
in cui,
come tu hai detto,
solo,
sarà oggetto di,
solo,
sarà oggetto di una, di
ma
una
non
causa.
Solo, tu dici che credibilità può avere una persona che sostiene di avere vissuto a Roma, che è una città costosissima,
vabbè,
senza che Gabriele Carlucci gli desse un euro
ma quello,
anni.
Ma quello io ci credo, io ci credo, però è un altro
e
discorso.
Allora tu, delle Iene, siccome questo sta raccontando palesemente
sì,
il falso...
Devi dare conto anche di quell'altra versione, benissimo.
Ma invece loro non volevano allora, questo, perché ti ripeto, quello che tu hai visto in televisione ieri
è una parte.
Era il riassunto, loro sono arrivati al mattino e sono andati via alle 5.
Però Gabriele, scusami un attimo, che devo concludere, questa prima parte, e devo farti una domanda che non c'entra niente con questa vicenda. E lei riconoscerebbe alla signora Concia, alla sua compagna, gli stessi diritti che hanno i conviventi dei parlamentari se fosse nell'ufficio di presidenza?
Ma guarda, è una questione spinosa. Io ritengo
perché spinosa?
Ti spiego, non si possono assimilare la famiglia, quindi i diritti che hanno due coniugi regolarmente sposati con persone che convivono, ma questo non per la signora Concia e la sua compagna, io lo dico in assoluto nei confronti della convivenza, però reputo che comunque una riflessione va fatta perché la società cambia.
Sì, d'accordo, però io lei riconoscerebbe all'onorevole Concia...
Non faccio una distinzione fra coppie gay, cioè non sto dicendo
no,
che
ma non
alla,
è quello.
Alla Concia non va bene perché è gay.
E perché io non va bene?
No, non sto parlando di questo, sto dicendo che in assoluto io non voglio paragonare e dare gli stessi diritti a una coppia regolarmente sposata e a una di conviventi che siano gay o
va
che
va bene, d'accordo, però lei estenderebbe la copertura sanitaria, quello che è, alla compagna della signora Concia oppure no?
Ma io credo che abbia diritto ad averla, però ti ripeto, in assoluto io credo che non si possa, perché in questo caso parliamo di una cosa, di un rapporto tipico che c'è invece all'interno del Parlamento.
Tentenno un po', riprendiamo questo discorso se vuole, mentre sempre in macchina a guidare no, naturalmente, 800 24 00 24, tra un quarto d'ora dopo il giornale radio, anche su TGCom 24. Siamo qui 800 24 00 24 su Radio 24, la Zanzara. Parenzo, sei pronto?
Molto bene, sì, sono qui con... come si chiama lei?
Con chi sei?
Con il signor Stefano, col tassista che ascolta sempre la Zanzara.
Beh,
sono sul taxi.
Beh, vorrei fare riascoltare quello
vuole
che diceva...
Vuoi Cruciani?
No.
Aspetta un attimo che ti posso...
Sì, sì.
Cruciani. Eccolo.
Che buonasera. Buonasera, che sigla è il suo taxi? Così lo prenderò a Roma.
Forlì 10.
Forlì 10, e che compagnia è?
35,70.
Come se fosse scontato, 35,70, non è che c'è solo 35,70 a Roma,
No, certo.
Ce ne sono un sacco. Ma scusi, lei dovrebbe essere, perché non fate diventare obbligatorio, cioè obbligatorio la selezione della radio sulla Zanzara, su Radio 24 dalle 18:30 alle 21, cioè in modo che uno anche se vuole cambiare stazione non può cambiare stazione.
Rimane paralizzato su quella stazione.
Rimane paralizzato sulla Zanzara, esatto. Cari tassisti, vi abbraccio tutti, anche lei abbraccio, mi ripassi parecchio. Grazie.
Mi raccomando, non resistere
aspetta
troppo.
Aspetta che c'è, perché lei è un sostenitore di Monti, no?
Ma delle quando mai?
Ma viene liberazione dei taxi anche, lei, vero?
Certamente.
Ci siamo trovato.
Al 100%, certo.
Al 100% è d'accordo con questo. Queste sono le inchieste di Parenzo. Sale il consenso del governo Monti e qui da Roma è tutto a voi studio.
Ma di che stai parlando? Cosa dici?
Chi faceva così? Sai chi diceva? Cioè il grande inviato del TG3.
Sì.
A New York, sì. Te lo ricordi? E qui da noi, dal grande Satana, è tutto a voi studio.
E chi era? Il mitico, com'è
Lucio,
che si chiama?
Lucio Manisco.
Manisco, il mitico Lucio Manisco. Allora, gli operai arrabbiati con i politici, la fotografia ha un po' di demagogia, moltissima demagogia.
Perché
e però
demagogia?
Ogni tanto
perché?
Se la vanno a cercare. Beh, oddio, uno che dice siete degli assassini, eccetera, di
è
che stiamo parlando? Sì,
è
la disperazione, ma dai, ma che...
Beh,
ho capito,
no,
ma nella società di oggi, nel mondo moderno, si perde anche il lavoro, è una cosa normale.
Ma uno può neanche essere incazzato, non ho capito
sì,
perché perde
sentiamo
il lavoro.
Questa cosa, che è un po' la fotografia del momento attuale. Intanto siamo anche su TG24, via.
Lo vedete, quel signore di quel ragazzo di Bologna che si è dato fuoco davanti all'agenzia delle entrate, non è che l'ha fatto perché gli state mangiando il cuore, perché siete delle merde, siete degli assassini, ci state uccidendo, siete delle merde tutti politici, tutti quanti, non avete dignità, pensate solo a voi, pensate solo a vivere, io ho un problema di mangiare, assassini, siete degli assassini.
Tutto questo da Michele Santoro, che è tornato ai fasti di un tempo, cioè gli operai riuniti.
Beh, ma c'è poco da
a fare casino.
Certo,
uno poi sente le parole di Calearo ieri alla Zanzara. Bravo. E qualche piccolo rodimento di culo può arrivare. A me no, perché mi scivola
qualche
tutto.
Piccolo?
Rodimento di sedere, scusami, hai ragione. Rodimento di sedere.
Io adesso ti richiamerò sempre, sarò il Minkul Pop.
Hai ragione, qualche piccolo rodimento, qualche piccola, come dire, come si può utilizzare una parola che non sia rodimento di C? Come...
No, si può dire semplicemente.
Qualche piccola scocciatura, dici no?
Sono cose da screanzati,
sì.
No, sono cose che mi irritano profondamente. Ecco,
esatto,
questo
esatto, bravo. Con lo stipendio da parlamentare pago un mutuo di 12.000 euro. Calearo, cult.
Con lo stipendio di parlamentare pago il mutuo della casa che ho comprato.
E quanto è sto mutuo? 10.000 euro al mese?
12.
Ma che roba, ma che soldi. Cosa ha comprato? Un castello? Che ha comprato?
Uno stabilimento.
15.000 euro.
Ma vive nello stabilimento?
Vivo in uno stabilimento.
Ma come?
In uno stabilimento, non è possibile.
Ah no, scusi.
Come? Tra le putrelle, che fa?
No, uno stabilimento ben fatto, ma è uno stabilimento. No.
I gay che si baciano mi fanno schifo, non sono normali.
Se lei vede due uomini che si danno un bacio per strada,
mi
le
giro da un'altra parte
e le fa schifo.
Fa schifo.
No, però aspetti, se si danno un bacio a labbra chiuse, però senza la lingua.
Ma fa che
allora? Fa schifo, porteria.
Ma non è che sono anche un po' malati, no, da curare?
Assolutamente.
No.
Io credo che sono gusti diversi, però gusti. Avendo i miei normali, mi tengo i miei dopo.
Quelli sono anormali.
Sono loro.
Questo Calearo, vabbè, è così, È così. Poi dice, siccome vado alla Camera 2-3 volte l'anno, sono andato dall'inizio dell'anno anche per motivi familiari, adesso forse non ci vado più, dice perché non si dimette? Perché sennò faccio posto a uno che è filocastrista.
Forse me ne torno definitivamente a casa.
E perché non si dimette?
Non mi dimetto per una questione squisitamente politica.
Cioè,
perché se mi dimetto io, la persona che va a Roma
è
un signore del PD, che è sicuramente in antitesi con l'idea di Veltroni che avevo io, ma con un'idea molto più filo Castro.
Filo Castro. Cosa pazzesca. 800 24 00 24. Questa è la Zanzara. Marco d'Alessandria. Buonasera Marco,
sì,
dica.
Buonasera signor Cruciani. Senta, a proposito, visto che ha tirato in mezzo Calearo, che c'era anche l'altro giorno, le volevo raccontare una cosa, se le può interessare. Io sono stato a Milano a una manifestazione al Museo della Scienza e della Tecnica per commemorare la morte dell'esploratore Scott, che era uno che ha raggiunto il Polo Sud nel 1912.
Sì, no, ma è una cosa molto interessante, Marco.
Sì, certo, e aspetti che le dico, c'era il console britannico lì,
sì.
Che ha fatto un discorso da politico.
Sì.
Ha detto, perché questa persona è considerata un eroe? Perché era una persona che aveva una determinata morale, ha compiuto la sua impresa fino in fondo con un certo tipo di spirito, ha lasciato un diario, eccetera. E dice, queste sono delle persone che noi dovremmo avere come leader da ammirare, da seguire. E faceva l'esempio perché c'era la partita del Barcellona, diceva, quando si parla di 22 eroi che scendono,
ma lo
in
sa
campo,
che io non ho capito assolutamente nulla di quello che lei sta dicendo, ma niente, niente, assolutamente nulla, niente, zero.
Glielo dico, guardi, stringendo, sto dicendo,
ecco, appunto,
che
stringiamo,
questo,
stringiamo.
Questo è un discorso da politico, quello che ha fatto questo politico britannico qui è un discorso da politico, un discorso che parla di cose serie,
sì,
che dà delle indicazioni, non so che queste ciarpame che dicono questi qui, ma
va
io
bene,
c'ho il...
D'accordo.
Questo volevo dire.
Va bene, Marco.
Quando avete questi ospiti, per favore,
sì,
cercate di incalzarli con delle domande, anche magari un attimino più, no?
Sì.
Invece di parlare solo di cose, insomma, frivole, ecco.
Cose frivole. Da cui esce fuori la natura di questi, di alcuni personaggi, caro Marco. Grazie, Roberto da Milano, buonasera.
Buonasera.
Vada.
Volevo fare una domanda.
Sì?
Volevo capire come si sente il dottor Emilio Fede,
sì,
che alla tenera età di 81 anni è stato la prima vittima dell'articolo 18 con la riforma Fornero.
Questa l'abbiamo già sentita più volte nelle scorse ore, non particolarmente originale. Roberto, comunque, come si sente, glielo chiedo a lui, perché me lo chiede a me?
Allora faccio un'altra domanda.
Sì, seconda possibilità, su.
Un paracadute piuttosto sostanzioso.
Non ho capito, scusi.
Volevo fare un'altra domanda.
Eh no, ho capito, la faccia però.
Ho ricevuto un paracadute abbastanza sostanzioso.
Chi ha ricevuto un paracadute?
Dottor Fede.
Non lo so se ha ricevuto un paracadute, avrà avuto i soldi che gli spettano da contratto quando uno viene licenziato. Non so che paracadute avrà avuto, sarà stato cospicuo, oppure uno che ha lavorato tanti anni.
Molto,
cioè, non è che adesso va impiccato e va fatto rotolare la testa.
Solo confrontarlo rispetto a un comune operaio, impiegato.
Ho capito, ma nella vita, Roberto, non siamo tutti uguali. Cioè, non è che
esatto.
Per fortuna.
Prima a me, poi a te.
Per fortuna non siamo tutti uguali. Per fortuna.
Prima a me, poi anche a te, magari.
Ma
no,
che vuol dire prima a te, poi anche a me? Che vuol dire? Che facciamo? La ridistribuzione? Cioè, prima sei ricco tu e poi sono ricco io, non ho capito.
Oppure io adesso sono povero, poi capiterà anche a te, no?
Ma speriamo di no, ma perché dovrebbe capitare a
me? Io spero di no anche per me, ma mi capiterà sicuramente, quindi...
Vabbè, ma non capisco, Roberto, non capisco questa sorta di... Cioè, cosa augura lei a Fede? Di morire in povertà? Non ho capito.
No, non sto augurando niente a nessuno, sto semplicemente dicendo che
sì,
c'è questa forbice molto ampia tra la ricchezza e la povertà,
sì,
tra quello che lavora...
Vabbè, è una discussione molto lunga, la forbice tra la ricchezza e la povertà, la discussione, nessuno ha trovato una soluzione fino adesso, un'alternativa a questo mondo dove c'è il capitalismo, il mercato e anche grandi e sostanziose differenze tra chi ha molto e chi ha poco. Nessuno ha trovato un'alternativa ancora, nessuno. Giorgio da Modena, buonasera.
Buonasera, senta, le volevo dire, quello che lei prima ha detto, il prurito, come detto,
il prurito
anale.
No, io non ho detto nulla stasera. No, ma calma, molto calmi.
Allora, con calma.
Ecco,
prima
con calma.
Lei ha detto, come chiedeva, come si chiamava il rodimento di cuneo.
Ma no, ma calma. No, ma non prurito anale, non utilizzi queste parole.
Non sono
a modo per il Sole 24 Ore, abbia pazienza,
capito,
Giorgio. Su.
Posso parlare?
Sì, dica. Grazie.
Allora, innanzitutto buonasera a tutti. A lei, Parenzo.
Va bene, abbiamo capito. Buonasera.
Da quest'ora iniziano.
Un attimo solo, Giorgio, che dicevi, Parenzo?
Comunicazione di servizio, amici della Zanzara. Da quest'ora iniziano le telefonate in convenzione con il Ministero della Salute.
Vada,
guardi, signor Parenzo, lei non sa neanche con chi sta a parlare. Perché dunque lei non può fare un preconcetto. Perché io telefono semplicemente una cosa che ritengo seria, che sento parlare da giorni, sti gay. Allora, innanzitutto il gay non è un malato.
Benissimo, poi?
Secondo, a bel momento non è una persona diversa, è semplicemente...
Ma guardi che noi sosteniamo le stesse cose.
Appunto, io questo, senta, uno deve fare per un dialogo, deve fare una premessa perché...
Ho capito, ma che non sia troppo lunga, non è che siamo...
Vuole la sintesi? Le faccio la sintesi.
Sì.
Allora, il gay non è semplicemente, si dividono in tre parti, quello che è passivo sarebbe quello che lo prende, quello che è attivo, quello che lo mette, e quello che è attivo è passivo. Loro non sono cose sessuali.
Stavolta non è colpa nostra, non è colpa nostra, alzo le mani, non è colpa nostra.
Non sono, senta, guardi, io la saluto, le ringrazio di avermi...
No, ma...
Ma cioè, no, stiamo dicendo che sempre stiamo parlando, perché mi dà fastidio che parlano male delle persone, che gli dicono l'anno che entra, che
no,
che sono persone
no,
malate,
no,
che sono persone malate, no, di deviazione sessuale.
E chi l'ha detto?
Ma semplicemente, lo dicono tutti, sono deviati, sono malati.
No, ma
è semplicemente
sì,
un piacere diverso, uno che prova piacere diversamente, le motivazioni per cui uno lo fa sono personali. Lei allora inviti
assolutamente
quelli che lo prendono,
Giorgio,
quelli che lo mettono.
Ma perché dovrei invitare quelli che lo prendono e quelli che lo mettono? Basta
ma
con questa,
capito?
Con questa
lei inviti perché le motivazioni, per esempio io da giovane, la motivazione che uno andava con i gay le polizie, che aveva, è perché uno aveva bisogno di soldi, perché una volta loro pagavano e come facevano come le donne. Dunque le motivazioni,
ma anche adesso succede
alla coesessualità,
sono tante. D'accordo, Giorgio, grazie. Fabrizio da Savona. Fabrizio?
Ah, sì?
Vada.
Pronto? Sì, mi sente?
Sì.
Buonasera, Cruciani, lei lo prende o lo dà?
No, beh, no.
Oh, oddio, signore,
Fabrizio, su, mamma mia.
No, Cruciani, ascolti, volevo sapere perché deve criticare anche quando fanno cose positive.
Ma che
alla fine,
Casini,
alla fine,
dice lei, un attimo solo, dopo la, ci sentiamo dopo la borsa, 800 24 00 24. Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Ci sono a Milano, pensate un po', cari ascoltatori, questa è una vergogna che riguarda anche i giornalisti, che riguarda anche i giornalisti, oltre 4.000, quasi 5.000 privilegiati delle corsie riservate.
Cioè?
Sono usciti nomi e cognomi, ce ne sono anche al Sole 24 Ore, persone che non si sa a quale titolo, secondo me, assolutamente non condivisibile, hanno un passi per attraversare le corsie preferenziali, cioè per andare con la loro macchina. Non ci sono solo giornalisti, ovviamente ci sono dirigenti di grandi imprese, ci sono naturalmente consiglieri comunali affini a IOSA, ci sono oltre 4.000, anzi quasi 5.000 persone che possono tranquillamente, anche se sono giornalisti, dirigenti d'azienda, eccetera, eccetera, passare con la loro macchina nelle corsie preferenziali.
Giro,
capito?
Di vite, subito giro di vite.
Pare che Pisapia voglia tagliare questi privilegi del 40%, ci sono direttori di giornali, direttori di periodici.
Costa quel pass, cioè chi l'ha
fatto? Se ne frega, costa, ma che vuol dire? A parte che sono sicuro che non lo pagano loro, ma lo pagano le aziende, ma lasciamo perdere questo aspetto. Ma cosa c'entra che costa? Perché ci deve essere qualcuno...
È chiaro che è un privilegio, ma ad esempio io ne conosco molti titoli di direttori, eccetera, che comunque ce l'hanno perché devono magari raggiungere un posto.
Ma scusa, ma per quale motivo al mondo? Per quale motivo al mondo?
Ad esempio, che devono fare dei servizi.
Ma chi se ne frega? Non è che fare un servizio sia una di utilità pubblica, perché devono intasare le corsie preferenziali? Ma di che parliamo? Di cosa stiamo parlando? E allora basta.
Sono d'accordo con te, dico però che non è che lo regalano.
Ma non mi interessa se lo. Ma no, ma che 500 euro all'anno? Ma quando mai? Ma assolutamente
no.
In ogni caso, io so che esistono anche delle persone, un cospicuo numero di persone che non solo ha questo pass per le corsie preferenziali, ma anche un pass per parcheggiare dove vuole, anche sulle strisce. Sto parlando di Milano, ma la cosa si potrebbe estendere a Roma, si potrebbe estendere a Napoli, si potrebbe estendere a tutta Italia dove ci stanno ascoltando. Sì, hanno il pass per parcheggiare dove vogliono, strisce bianche, strisce blu, strisce gialle, strisce arancioni, quelle che volete in tutte le città d'Italia. Cioè, possono mettere la macchina ovunque senza essere toccati. Va bene. Tony da Roma, ci sono tutti i nomi, credo sul sito di Repubblica, tutti i nomi, uno per uno, tutti i nomi, tutti
quanti. Ma io non ci sono di sicuro, ma non è anche la patente.
Ma io ce l'ho la patente, ma certamente non mi azzardo a chiedere un permesso del genere. Addirittura c'è il signor Staffelli, signor Valerio Staffelli.
Beh, è di pubblica utilità quello, però.
Quello che porta
il fustigatore.
Il fustigatore, adesso io non lo so, ho letto oggi Valerio Staffelli, tra quelli che hanno il passi per attraversare le corsie preferenziali. Vabbè, non dico niente. Tony da Roma, buonasera.
Non dico niente, appena detto.
No, l'ho detto, non dico niente, cioè non giudico, però giudicate voi, cioè magari è di pubblica utilità, magari è giustificato, magari pagando si può avere, però che vuol dire pagando? Tu intasi le corsie preferenziali, che significa? Tony da Roma.
Pronto?
Sì.
Mi sente?
La sento, Tony.
Buonasera, Cruciani. Ho chiamato per due cose. La prima, che volevo fargli gli auguri.
Sì, di cosa?
Gli auguri di perdere presto il lavoro.
Così, e perché mi dovrebbe fare gli auguri di perdere il lavoro? Scusi.
Aspetti, mi faccia dire. Perché così capirà che significa una persona che non ha più da guadagnare, che strilla, urla in televisione.
Guardi, può stare certo, caro Tony, che se io dovessi perdere un lavoro non mi metterò a gridare assassini o quant'altro alla televisione. Su questo, guardi, può stare certo al 100%. Dopodiché poi le reazioni non si possono prevedere.
La fame, sì. Chi non ha sofferto la fame non riesce a capire chi sta soffrendo la fame.
Sì, ma io lo capisco benissimo. Io sto dicendo che non è che tutti quelli che soffrono la fame devono dare degli assassini agli altri. Cioè,
no,
posto che soffrono
detto...
la fame, e quelli che abbiamo sentito, secondo me, non la soffrono, perché altrimenti non sarebbero in televisione a gridare assassini.
Beh, questo no.
No, questo sì.
Bisogna avere un po' di empatia.
Non sarebbe, no,
storie.
Io non ho nessuna empatia. Io guardo le cose con cinismo, non con empatia. Io, quando uno dice per televisione assassino a un altro, questa persona qui certamente in quel momento non sta morendo di fame, su questo non ci sono dubbi.
Beh, no, perché questo?
Non si rende conto dell'esasperazione della persona che magari...
Ma io mi rendo conto di tutta l'esasperazione.
Avanti la famiglia.
Le sto dicendo che una persona che dà dell'assassino a un'altra persona in televisione, non me ne frega niente della rabbia.
La paura di non poter trovare un lavoro, di non
ho capito, ma tu fai, ma tu stai dicendo delle cose scontate, la paura... La...
Ma non sono scontate, si chiama empatia rispetto a altre situazioni.
Io non ho
fortunate.
Nessun tipo di empatia, io sto giudicando le cose in maniera asettica. Sto dicendo semplicemente che uno che dà dell'assassino a un'altra persona in televisione, come abbiamo ascoltato e fra poco lo faremo riascoltare, certamente non è uno che muore di fame, su questo
ma
non
che,
ci sono
ma no
dubbi.
Ma come fai a dire così?
Perché è così, perché se sta in televisione collegato a dare dell'assassino,
ma è l'unico modo che ha per farsi
ma che è l'unico modo
voce,
che ha, ma non dire stupidaggini con queste stronzate su.
Ma scusami direttorissimo, se uno...
Ma io non lo so,
mi ascolta Luciani.
Tony, vada, no, lei mi augura di perdere il posto di lavoro,
pazienza.
Lei ha
pazienza. Detto che le persone che non hanno lavoro gli scivolano sulle spalle, vuol dire che lei non ha il minimo di umanità. Non
ma guardi, ma cosa c'entro? Ma non è che siamo qui a pettinare le bambole, ad avere l'umanità, l'empatia. Io non devo avere nessuna empatia. Io le sto dicendo semplicemente che, secondo me, quelli che vanno in televisione a dare degli assassini ai politici, certamente non è gente che muore di fame. Punto.
Ma lo sappiamo, ma non è vero.
Vabbè, la parola assassina è troppo grossa.
Ah, ecco, forse è troppo grossa, forse. Risentiamo. Come, scusi?
Perché mi attacca?
No, non sto attaccando, Tony, sta parlando da 5
allora,
minuti, che dice?
Forse la parola assassino sarà grossa, però ladri si può dire, ed è vero.
Ma non è che ladri lo si può dire a tutti, piove, governo ladro, eccetera, eccetera.
Ma quando noi si è deciso che non bisognava più dare il finanziamento ai partiti e loro riescono ad averlo ugualmente... E poi i soldi
questo è un furto di Stato, è diverso. Il furto di tutti i partiti.
I soldi che rubano a noi poi li investono all'estero o in acquistare appartamenti e altra roba. E non sono di ladri quelli.
Quello è un ladro, quello infatti è stato accusato di appropriazione indebita. Cioè ci sono dei reati precisi, è stato accusato di appropriazione indebita di soldi,
però,
signor Lusi. Ho capito, ma lei non è che può dire ladri a tutti, però caro Tony.
Se lei o io rubiamo qualcosa... ci mandano in galera.
Ma anche quello andrà in galera se è il caso.
Ma
cioè...
andrà,
vabbè,
quando?
Allora non ci andrà. Non lo so, ma c'è un'inchiesta. Non è che vanno in galera così in due secondi le persone. Cioè, non... per fortuna, in alcuni casi.
Ma qualcuno sì va in galera.
Penso che lui abbia asserito e affermato che ha preso dei soldi.
Sì, ma non è un buon motivo, caro Tony, non è un buon motivo per dare dei ladri a tutti come fa questo signore, che io, per carità, io rispetto tutti, dunque sento una voce arrabbiata, probabilmente perché ha perso il lavoro, ma è giustificata una reazione di questo tipo? Ditemelo voi, sentitelo.
Lo vedete quel signore di quel ragazzo di Bologna che si è dato fuoco davanti all'agenzia delle entrate? Non è che l'ha fatto perché gli state mangiando il cuore, perché siete delle merde, siete degli assassini, ci state uccidendo, siete delle merde tutti i politici, tutti quanti. Non avete dignità, pensate solo a voi, pensate solo a vivere, io ho un problema di mangiare, assassini, siete degli assassini!
Ora, tra l'altro questo qua non è nemmeno un operaio, eccetera, credo che si riferisse durante la trasmissione di Santoro, Parenzo, correggimi se sbaglio, alla questione di chi si è bruciato davanti all'Agenzia delle Entrate, alla questione di Equitalia, che è una situazione certamente complessa.
Però diceva, aveva individuato il bersaglio giusto, cioè dice, non è che Equitalia,
ho capito, ma il bersaglio comunque... giusto, ma certamente noi abbiamo ospitato, abbiamo ospitato, ma che vuol dire la politica? Ma non puoi dire
Equitalia,
okay, ma non è che Equitalia sono come ti metti, ma ti metti sul livello di chi dice che è come l'Andrangheta, come il presidente del Palermo,
no,
la settimana scorsa qui. Allora lasciamolo dire a lui, non lo dire tu, no?
No, perché detto Zamparini è un simpatico miliardario.
E allora se tu non
la
pensi, se tu non pensi che sia l'Andrangheta, non lo dire.
Io non penso che l'Andrangheta, devo dire, Zamparini è un simpatico, simpaticissimo miliardario che ha fatto bene i suoi soldi, li ha fatti con onestà, eccetera, e fa la sua battaglia contro Equitalia. Quel signore che si è dato fuoco,
allora
rischiava di morire, hai capito? Si è dato fuoco. Allora, voglio dire, ci sono dei casi di disperazione in cui le persone arrivano addirittura a uccidersi perché perdono il lavoro.
Allora, dove hai fatto la tua tirata demagogica?
Ma
poi?
Non è una tirata, è evidente che c'è una responsabilità di chi Equitalia applica le leggi, che qualcuno fa. Chi è il legislatore? Il Parlamento.
Ma questa qua stai dicendo una banalità, sei stupidale.
No, la gente si arrabbia non con persone astratte, ma con chi ha fatto quelle norme.
Mi stai dicendo delle cose delle
ma
cose
io dico
scontate.
Che capisco quella rabbia.
Ma tu
la
capisci
capisco.
Tutte le rabbie perché ti fa comodo. Cioè,
non vuoi andare oltre. Ma la capisco, perché se uno perde il lavoro non ha più speranza. Ma cosa deve fare? Deve stare anche zitto. Ma
capiamola.
Uno va all'ufficio del collocamento, 1, 2, 3, 7, 8.
Quando è finito la tua
attività? Ma non posso finire, perché se uno va
non è un diritto il lavoro. Non è un diritto.
Non è un diritto, è il diritto di incazzarsi. Ci può essere.
Sì, ma infatti nessuno sta dicendo niente. Va bene, hai fatto la tua tirata demagogica al solito.
Ma uno deve stare anche zitto.
30 secondi. Una cosa pazzesca, gente che mi chiama in diretta, ho dovuto rispondere al telefonino. 800 24 00 24, caro Parenzo, siamo qui in diretta alla Zanzara. Beh, devo dire la verità, che sembra...
Stasera mi senti bene al cellulare, vero?
Sì, sì, c'è una nuova era a Mediaset, perché sembra che non abbiano fatto fuori solamente Emilio Fede dal TG4, ma leggo per esempio sul sito del Corriere della Sera e anche in alcune dichiarazioni del neo direttore del TG4, signor Toti...
con deferenza.
No, io non saluto con deferenza nessuno, figuriamoci. No, il direttore del TG4
leggo. Potrei fare il condirettore del TG4, adesso che ci pensavo, in questa nuova era, no?
Allora, nuovo corso, non come solo Fede dal TG4, via anche Zardo e Meteorine. No. Ecco noi Raffaella Zardo, buonasera.
Buonasera, come va?
Come va? Conduce Sipario, TG4.
Ma dov'è, in studio con lei, signor Cruciani?
No, non è in studio con me, purtroppo.
Potevi portarla in studio, signor Azzardo? Arrivavo immediatamente da Roma, io subito arrivavo.
Infatti, sarebbe stato più carino.
Cara signor Azzardo, quando la cacceranno dalle trasmissioni che le conduce, dal suo ruolo al TG4, può venire anche qua alla Zanzara, non c'è problema.
Ecco, infatti, volentieri, anche perché nessuno mi ha avvertito di questa cosa, nel senso che l'ho saputo da internet. Ma nessuno mi ha chiamato
dall'azienda
per dirmelo, visto che ho anche un contratto.
Ecco, che tipo di contratto ha lei, signor Azzardo?
Ho un contratto fino a giugno per condurre Sipario.
Ah, per cui a giugno potrebbero anche mandarla via.
Ma sì, ma che potrebbero anche mandare via, ma non c'è problema, perché insomma sono una donna dalle mille risorse.
Dunque, qualcosa da fare la trova, insomma. No?
Sì, sì.
Senta,
sì,
ma
sì.
Lei ha sentito, dunque lei non ha notizie, qui escono notizie, appunto, non solo Fede, dal TG4 via anche Zardo e Meteorina, avrà letto anche lei, naturalmente, no?
Sì, ho letto, però...
Il signor Toti, neo direttore, dice sarà un TG normale, autorevole, basta Meteorine, belle ragazze, video, no, notizie, giornale autorevole, insomma. Lei pensa di avere un ruolo in questo nuovo corso del TG4, sì o no?
Beh, a quanto scrivono pare di no.
A quanto scrivono?
Non si sente autorevole, se non ho capito, perché?
No, ma io non ho detto che non si sente autorevole.
Io chiedo a lei, dico, ma perché no? Cioè lei si sente autorevole, no? Quindi per lavorare in quella testata.
Ah, certo, però non è che decido io.
No, cioè, ma lei ha parlato col signor Toti? Oppure ci vuole parlare?
Ma no, non ho avuto neanche modo di conoscerlo, perché... Ieri ho registrato le mie puntate di Sipario, ho registrato la puntata di ieri, ho registrato la puntata di questa sera, che non è andata in onda, ho registrato anche quella di Pasquetta, veramente, perché stavo già registrando quelle festive.
Sì.
E niente, l'ho solo intravisto ieri, ma lui era sempre al telefono, quindi l'ho visto da lontano, non ho neanche avuto modo.
Però ha avuto sentore un po' di un clima che è cambiato, lei che Maretta, è considerata, come dire, una delfina, come si può dire, una pretoriana di Emilio Fede, cioè potrebbe cambiare qualcosa, ha avuto qualche sentore. Io l'avverto innanzitutto che siamo in diretta anche su TGCom24, non così, ma però così tanto per dire, dunque lei è in diretta anche sulle reti Mediaset. Tutto quello che dirà verrà registrato, sigillato
contro di lei.
E utilizzato anche contro di lei. Dunque,
grazie, molto carini.
Dunque,
lei aveva detto quella cosa con Confalonieri, no? Prima mi sembrava fuori onda, no?
Aveva detto una parolaccia su Confalonieri fuori onda,
mai,
mi sembra.
Mai,
no?
Non mi permetterei mai.
No, mi
mai.
Sembra, Parezzo, mi sembra di aver sentito una cosa del genere.
No, magari non ero io, perché non mi permetterei mai. Tra l'altro mi sta pure simpatico, quindi.
Anche a noi, molto.
Però scusi, allora faccia un appello, sia azzardo. Siccome adesso va bene licenziare uno, però non è uno può licenziare tutta la squadra di Fede, giusto? Sembrerebbe brutto,
un po',
sbaglio.
Mi ha lasciato senza parole questa cosa, in effetti, perché è un po' strano, no? È un po' carino, diciamo. Però sì. Quando entra un nuovo direttore è anche normale che voglia cambiare tutto. E
dunque lei accetterebbe volontieri che a giugno via, o no?
Ma no, ma io non ho problemi, io accetto tranquillamente quello che mi dicono. Cambiando direttore, giustamente uno può decidere di fare quello che vuole.
Oh, uno non fa uno che non fa la vittima, adesso c'è azzardo, non è che domani ritrovo.
No, io non faccio la vittima, io sono obiettiva, realista, quindi se lui ha un modo diverso di fare il TG, quindi più, diciamo, standard e
tradizionale,
come vogliamo dire, va bene. Peccato, da una molto un gran peccato, perché comunque TG di Fede era il TG di Fede, nel
appunto,
senso che era,
ecco, ma lei senza Fede non ha senso anche la sua presenza, diciamo la verità, insomma, senza Fede è finita anche un'epoca, dunque anche lei. Vado via anch'io, vado via.
Perché la mia rubrica era una cosa a parte, era una cosa comunque inventata da Fede, ideata da lui, e quindi era una cosa sua, è per questo che secondo me hanno deciso di toglierla, come anche le meteorine, che erano una cosa inventata da lui.
Ah, dunque la sua rubrica già viene tolta, non ho capito, è già cancellata?
Ma non l'hanno mandata in onda questa sera, l'hanno mandata in onda, nonostante io l'abbia già registrata.
Ah,
non
ecco.
Lo sapevate? Allora,
ma che ne sappiamo?
Un po'.
Noi siamo qui chiusi, barricati, non lo sappiamo.
Però, la cosa strana,
in realtà hanno cancellato Sipario, questa è la realtà.
No, ma io l'ho saputo però da internet, la cosa strana è che avendo un contratto, è strano che nessuno mi abbia chiamato.
Vabbè, succedono tante cose. Cioè,
lei sta dicendo che è molto grave quello che è accaduto.
Ma no, che grave. È grave?
Ma diciamo che io sono talmente ottimista che sdrammatizzo tutto, però mi daranno qualche spiegazione probabilmente.
Ma
no?
Ha chiamato l'avvocato per dire.
Faccia un appello qui, faccia un appello al signor Toti, per dire, nuovo direttore, qui da TGCom24, da Radio 24, naturalmente.
Cosa posso dire del signor Toti? Ma perché ho tolto il Sipario? Era così carina, era una rubrica talmente divertente, era un pizzico di gioia, faceva sorridere le persone dopo tante brutte notizie. Ma
perché toglierlo?
È calato il sipario.
È calato il sipario.
Però vede, una che la prende anche così, sorridendo, mi piace, no? Uno che va su.
Ma io sorrido, sempre, perché io
Non è che mi scatena gli avvocati domani, no?
Sicuro.
Ma non ho neanche sentito il mio avvocato, neanche ci penso. Io proprio sono una persona positiva. Poi, fortunatamente,
ne abbiamo uno da consigliarle.
Ho altre cose da fare, so fare anche altre cose.
Che
fa? Non vivevo.
Che altre cose sa fare?
Organizzo eventi, presento serate,
un sacco di altre cose. Cioè, lei un po' di soldi ce l'ha da parte.
Per esempio, presenterò il ballo delle debuttanti, se volete venire a vedermi il 12 maggio nella scuola militare.
Certo.
Nella scuola militare di Milano.
Scusi un attimo, ma da quando? Ieri lei l'ha sentito il signor Fede?
Ma sempre lo sento, certo.
Sì, quante volte al giorno lo sente?
Ma dipende, posso sentire una volta, come due, come tre, come dieci.
Sente più Fede o il suo fidanzato?
Come?
Sente più volte al giorno il signor Fede o il suo fidanzato?
C'è un piccolo problema, non ho il fidanzato, se problema si può chiamare, perché è una scelta, nel senso che non ho ancora trovato l'uomo della mia vita, quindi preferisco stare single.
E dunque, di conseguenza...
Ecco.
Potrebbe chiedermi, sente di più sua madre o Fede?
Io posso chiedere, se
faccia
vuole,
le domande, faccia le domande lei.
Faccia le domande da
sola, si viene risposta. Sente più volte sua madre o Fede? Io la faccio direttamente io questa domanda.
Uguale, più o meno uguale.
Più o meno uguale.
Poi quando non parlo con mia madre o non parlo con Fede, si sentono loro due.
Si sentono loro due, no. È tutta una famiglia molto allargata.
Si chiedono, ma dov'è finita Raffaella che è sparita?
Certo, e la moglie di Fede la sente mai lei?
No, mai conosciuta.
La signora De Feo, e come mai?
Non ho mai avuto il piacere di incontrarla.
Come mai Fede non le ha mai presentato la moglie, signor Fede?
Ma non c'è mai stata l'occasione. Non c'è mai stata l'occasione. Però adesso che magari lui avrà più tempo e probabilmente anch'io, magari si potrebbe fare, non lo so, un weekend a Capri tutti insieme.
Beh, mi sembra un po' difficile questo qua, devo dire la verità. Mi sembra un po' complicato, però chissà. Allora, abbiamo la pubblicità, poi cercheremo di capire un po' questa cancellazione. Cioè, qui si fa tabula rasa di Fede, di tutto quello che c'è stato prima di Fede. Cancellato sipario, lutto nazionale. A tra poco. Riprendiamo la Zanzara, 800 24 00 24. Abbiamo parlato soprattutto di due cose, cari ascoltatori della Zanzara. Parenzo in collegamento da Roma, da Milano in collegamento a Raffaella Zardo, da casa sua, credo. Zardo?
Sì.
Eccoci qui.
Sì.
E non dal TG4, perché oggi pare sia stata mandata via. Anzi, è stato sospeso il suo programma. Mandata via no, perché ha un contratto fino a giugno, però.
No, non lo so, appunto, non mi hanno detto niente, quindi non lo so.
Beh, guardi,
saputo da internet. No,
però voglio dire, signor Zardo, il fatto, non voglio commettere un azzardo, ma semplicemente dialogare con lei sul hanno cancellato il fatto che sia calato preventivamente il sipario, lei ha un contratto questo subito le dovrebbe far indurre a scatenare come dei Doberman 12 avvocati.
Ma perché
almeno,
gli avvocati?
No?
Ma che c'è?
Non lo so.
Ma saranno probabilmente decidendo di fare delle cose.
Avvocati eccetera, però mi sembra che il nuovo corso sia via Zardo Metorine, il titolo del Corriere.it, signora Zardo, Raffaella, non so come chiamarti.
Raffaella.
Non solo Fede, dal TG4 via anche Zardo e Meteorino. Qualcuno gliel'avrà detto, no? Hanno sospeso sipario. C'è un
nessuno
nuovo corso.
Me l'ha detto, nessuno.
A lei no.
Però... No, mi è arrivato Google Alert, no? Sul telefonino.
Sì.
E quindi ho visto.
L'ho saputo dal telefonino. Toti non mi ha detto niente. Caro Toti,
chiamaci in diretta
e di qualcosa alla signora Zardo.
Chiamiamo l'ex direttore invece.
Chiamiamo...
Anche perché così avrei il piacere di conoscerlo, visto che non l'ho ancora conosciuto.
Ma no, è più bello che chiamiamo Toti, direttorissimo. Scusami, che chiamiamo Fede? Ormai non conta più un cavoletto.
Ma no, non è vero. Dai, ma perché siete così cattivi?
No,
adesso non conta più un non nulla, diciamo un non nulla.
Ma non è vero,
ma conto di più io del domenica, perché non il signor Fede, che non conto niente.
Un attimo solo.
Non farà più il TG4, ma farà altre cose molto importanti, quindi non lascerà, non abbandonerà il suo pubblico.
No, e lei vorrà collaborare con lui?
Ma se lui vorrà, bene, perché no?
Ma per lei cos'è stato Fede? Una sorta di padre, una guida spirituale, a chi lo può paragonare nella sua vita?
È stato un grande maestro, sì.
Un grande maestro.
Un maestro è anche un padre, perché veramente...
Anche forse un nonno.
No,
quello è esagerato. Un nonno
non
esagerato.
Perché dovete essere così cattivi?
No, ma è lui cattivo, io no.
Lui è nonno perché ha i suoi nipotini, ma io sono un po' troppo grande per essere suo nipote.
Quanti anni ha lei, signora?
Quanti anni ha lei...
tanti, 39.
Che 39, quello ce n'ha 80, va benissimo, può tranquillamente essere.
Appunto, potrei essere la figlia.
Beh, sì, ma anche
la nipote,
anche la nipote. Una nipote un po' grandicella, ma insomma anche la nipote.
Comunque,
è stato un maestro e anche un padre, diciamo la verità.
Sì, assolutamente.
Ma gli hanno fatto una porcheria al signor Fede? Un attimo solo, vediamo chi risponde.
Ma no, ma perché?
Chi è che risponde? Ho sempre il cellulare. Chi è?
Pazzesca, pronto?
Emilio?
Ah. Chi è?
Emilio!
Ma vaffanculo.
No! No!
Ma come? Ma perché?
Ti ha attaccato il telefono?
Ma sì, perché non abbiamo avuto il tempo di...
Ma perché? Ma cosa ha detto?
Richiamiamo un attimo. Richiamiamo, vi prego. Richiamiamo. No, ma noi risponde sempre, figuriamoci. Sempre...
Ma forse pensava fosse uno dei scherzi.
Sì, pensava fosse uno scherzo.
Forse pensava fosse...
Aspetta, risponda lei.
Sì, è meglio. Fai parlare lei.
Sì, lo so, deve parlare lei.
Sì.
Emilio? Pronto?
Emilio? Emilio? Ma che sta facendo secondo lei, signor Azzardo?
Non lo so.
Cerchiamo, magari so. Scopriamo qualche cosa clamorosa, no?
Ma non credo.
Cosa
vuoi che ci sia?
Emilio? Clamoroso. Risponda lei. Lo chiami?
Emilio?
Come fa di solito quando lo chiama al telefono? Emiliuccio, come dice?
No, Emilio.
Emilio, no, scusi, non lo sapevo.
Emiliuccio.
Che ne so, Emiliuccio.
Emiliuccio è Flavio che lo chiama Emiliuccio.
Chi è Flavio?
Briatore.
Ah, lo chiama Emiliuccio?
Sì, lo chiama Emiliuccio.
Come mai lo chiama Emiliuccio?
Non so, l'ha sempre chiamato così. È un nomignolo affettivo.
No, certo.
Affettivo.
Lei dice Flavio, io non sapevo, sai, questo mondo.
No, scusa, hai ragione.
Sono,
dovevo
sono un po' estraneo.
Vabbè, ma quando è che allora mi fate venire lì, che è più divertente?
Quando vuole. Quando vuole, poi ci daremo del tu.
Ma siamo sempre in linea con signor Fede?
Sì, non lo so, è sempre in linea.
Allora, c'è l'azzardo, prende in mano la situazione. Se no,
la volete piantare?
È Raffaella.
Chi è Raffaella? Io non mi chiamo Raffaella.
No, ma
c'è Emilio!
Sono
un
maschietto vero. Piccolo
Emilio,
ma
ci sono anch'io, presente.
C'è Raffaella al telefono, Raffaella Azzardo. Raffaella Azzardo, come no?
No, io gioco
Emilio, mi senti?
No. Io sono un giocatore, ex giocatore d'azzardo, no d'azzardo. Sì, ragazzi, qui confondiamo le acque.
Emilio, c'è in collegamento Emilio. Raffaella Azzardo con noi, qui alla Zanzara.
Io faccio finta di non saperlo.
Ma come fai finta di non saperlo? Ma la stai rinnegando? L'hanno cacciata via anche lei?
No, questo non lo so, davvero?
Sì, hanno cacciato via anche lei, hanno chiuso Sipario.
Il sipario.
Hanno calato il sipario sul sipario.
No, dai, parliamo di cose serie.
Ma è vero, fatelo dire da lei, Raffaella, diglielo.
Emilio, l'ho saputo da internet anch'io, non sapevo nulla.
Hai capito? No, ma non sta scherzando. Se è vero, hanno chiuso Sipario.
Certo, ma scusate, quando si conclude lo spettacolo, ma siete deficienti, quando si conclude lo spettacolo si chiude il sipario, quando si riapre si alza il sipario, elementare Watson.
No, ho capito, però Emilio,
lo spettacolo
ma
è temporaneamente finito.
E qui è come l'epurazione, cioè qui stanno facendo fuori tutti, via le meteorine, via l'azzardo, via sipario, c'è cioè tutto quello che c'è stato.
E che c'entrano le meteorine adesso?
No, così, scusami Emilio, io voglio leggerti quello che c'è scritto sui siti.
Sì, perché io sono arrivato adesso da Forte dei Marmi.
E che hai fatto a Forte dei Marmi?
Sono andato
a fare i tuoi, tu mi dirai, giustamente.
Affari miei, perché c'ho il dentista a Perugia.
Dentista a Perugia? Perché c'è il dentista a Perugia? Perché il dentista a Perugia?
Perché uno bravissimo,
sì,
che il venerdì e il sabato c'ha il suo studio a Perugia. La dentiera che lui mi mette è quella coreana.
Sì.
Allora, per superare la dogana, come io quando porto centinaia di miliardi su e giù
in Svizzera, certo.
E allora c'ha il suo locale di dentiere coreane. Io vado lì, metto la dentiera coreana e poi il domani parlo. Pronto, come schiatti voi di Zanzara?
Scusa, Emilio, ma perché non fai un programma comico in televisione? Cioè, sarebbe eccezionale.
Sarebbe
cioè
il caso.
Ma scusa, perché non lo facciamo insieme? Tu lo sai che dopo questa vicenda mia, devo dire legittima, perché io mi sono intestardito, un capugnato.
L'abbiamo spiegato ormai, su.
L'abbiamo spiegato, va bene. E allora, ho ricevuto tre offerte serie.
Da chi?
Da chi?
Di
lavoro.
Da chi? Dimmi subito, da chi?
Uno è un vecchietto che è stato un grande giornalista, ha 98 anni, ha detto perché non mettiamo insieme, visto che siamo due vecchietti, mettiamo insieme un telegiornale.
Ma questa non è un'offerta di lavoro, però questa è una follia. Cioè,
ma io sono l'uomo delle follie, io sono un giocatore d'azzardo.
E poi quest'altra offerta, che altre offerte hai ricevuto?
Come?
Che altre offerte di lavoro hai ricevuto?
No, effettivamente ho ricevuto una gentile proposta di prezioso direttore di Radio 2.
Sì, di Radio 1, di Radio 1.
Radio 1, scusa, mi ha detto, direttore, vieni qui con noi, con la nostra squadra. Ma sono gli atti che io prendo come carineria. Oggi, vi dispiacerà, ma Le Monde mi dedica una pagina.
Lo so. Non è proprio una pagina di elogi,
Però attenzione. Dice è stato negli anni eccetera un grande inviato di guerra.
Sì, detto da Le Monde, tu dici, detto da Le Monde, quale altro giornalista italiano potrebbe ricevere questo attestato?
Nessuno,
da Le Monde, no?
Nessuno, perché Le Monde aveva, lo sapete certamente.
Poi dice anche che ti sei dedicato allo slinguazzamento di Berlusconi, questo bisogna dirlo, lo dice.
Okay. slinguatamento.
Lo dice Le Monde, lo scrive, non proprio così, ma io sto traducendo.
No, non proprio così, perché insomma no.
Quasi.
Ma comunque no, ho capito, ma dai, si può fare la battuta, però possiamo fare. No, ma il problema, cioè, intanto è la pagina del Foglio, e tutti i giornali, anche quelli non amici, che sono la maggior parte in caldo grasso, hanno celebrato, sai cos'è, forse l'ho detto ieri, poi non mi ricordo più adesso con chi parlo.
Ma hai parlato 100.000 volte.
Io ho detto, sai cosa, il mio grande desiderio è che io muoio, ma vorrei sapere cosa, Lorenzo vai piano, ho detto io muoio, voglio dire con lui di andare piano con la macchina.
Ma chi è Lorenzo?
Allora, l'autista.
Chissà cosa succederà dopo. Bene, l'ho visto, il pre-necrologio in tutti questi giornali.
E questo è stato bellissimo.
Ha esaurito tutto, e quando morirò veramente, se morirò.
E perché morirò, devi morire adesso? Cioè, ho 81 anni, ancora sei nel pieno. Giusto, Raffaele? È una persona.
È nel fiorfiore della giovinezza. E poi l'energia che ha il direttore.
Come ce l'ha? Spiegacela tu l'energia che ha. C'è un'energia.
L'energia da vendere.
Energia da vendere,
Si mette sempre con le mani nella spagnola.
Come? Scusa,
energia sessuale.
Ma perché energia?
No, sessuale che io, l'ultima l'ho fatta 70 anni fa, quando sono
nato. Dice?
Dice che non fa l'amore da un sacco di tempo, questo vuole dire.
Da anni.
Da anni non fa l'amore, dice.
Io questo non lo so.
Lo dice lui, io non c'entro niente.
Lo dico io, mica lei deve fare da testimone.
Io voglio capire che altre offerte hai ricevuto. No, questa qua Radio Rai 1, innanzitutto la Radio Rai, il signor Preziosi, diamo una notizia intanto. Preziosi mi ha chiamato e mi ha offerto di entrare nel suo staff.
No, ieri non è che mi ha chiamato, ieri mi ha mandato un messaggio, ho detto del video, oppure direttore, se vuoi venire parte della mia squadra, ben volentieri. Sono testimonianze di affetto. Il presidente ritengo di un'importante rete televisiva privata. Sì. Vuole incontrarmi per vedere
chi è. Dice chi è.
No, questo non si dice, perché non sono
per Caramanzia, non si dice
la Seppo.
Per dire, sono Carlo Freccero, che è stato,
ha fatto una bella intervista al Fatto dicendo che tu sei meglio di altri perché almeno non sei stato ipocrita, diciamo, questo ha detto.
Guarda, ma tutti hanno parlato di me, perché la pagina di Giuliano Ferrara, ma questo a me fa piacere, perché va bene, io lascio il TG4, è giusto, non è giusto, comunque sono
hai detto che è giusto, poi hai detto che non è giusto, oppure tu decidi ogni tanto, no?
No, io mi sono incaponito perché non volevo.
Questo l'abbiamo detto, è andata così. È andata così.
Chi è causa del suo mal?
Pianga se stesso.
Pianga Zanzara.
Tu innanzitutto dovevi venire qui, perché io ho in serbo per te. Vabbè, tu mi devi promettere la settimana prossima almeno una volta di venire qua a Milano Studio. Perché io ho in mente uno scherzetto che dobbiamo combinare insieme io e te, che sarà strepitoso.
No, ma guarda, il mio impedimento è stato puramente...
Lo so, vabbè, è un periodo convulso.
Stavo dicendo deontologico.
Momenti convulsi.
Guarda, con questa cosa che hai in mente Cruciani, caro Fede, lo dico in tre parole, faremo la storia della televisione.
No, vabbè, non esagerare.
Bella. Senti, ma chi dei due è innamorato?
Chi di chi? Di chi? Innamorato di chi? Della D'Urso, dici? Della D'Urso? Ma nessuno, sono io, Cruciani, ma non c'è niente. È assolutamente falsa quella storia.
Infatti ho detto, ma Cruciani è così brutto, non è possibile.
No, ma Cruciani non è brutto per niente, è Parenzo brutto. Signor Azzardo, chi è bello brutto qua?
Ma che roba è?
Cruciani mi sembra molto figo, no?
Raffaella.
Grazie, Raffaella.
Ha fatto bene di chiedere.
Grazie.
Calato il sipario lì.
Ma sul serio?
No, ma scusa, parliamo seriamente. Adesso, a parte queste cose...
Parliamo
seriamente. Io dico una cosa. Hanno chiuso Raffaella Azzardo. Hanno cacciato Raffaella Azzardo. Questa è la sostanza, direttore. Come si reagisce a questa cosa?
Si reagisce con calma, riflessione.
Sì.
senza prendere iniziative sbagliate in un momento in cui c'è, sai, le corde di violino, tutti hanno i nervi come
ho capito, ma qui hanno fatto una rivoluzione, cioè proprio hanno chiuso oggi, ultima puntata di Sipario, e qui me l'hanno confermato, mi stanno mandando 100.000 messaggi, è vero, abbiamo chiuso Sipario, gente interna, amici vostri, abbiamo chiuso, ultima puntata, finito, chiuso.
Sì, guarda, c'è questo, allora ti dico, ho saputo la storia delle meteorine che piangevano, perché non sono state informate. Ma sai, nella confusione si può capire, ma guarda.
Ma se la pigliano anche con tutto quello che hai fatto, in realtà. Se la pigliano con tutto quello che hai costruito, Emilio.
Guarda, vado passo passo. Io avevo un annuncio, c'era sull'agenzia, ma io te lo confermo, è anche importante.
Dimmi.
C'è la famosa storia della valigetta, 2,5 milioni di euro, eccetera. Anche quello è un qualche cosa di misterioso, che non riguarda naturalmente, per carità di Dio, nessuno, l'azienda, eccetera. È un episodio, ci mancherebbe altro, un episodio in sé. Allora io che ho fatto, ieri ho chiamato Orsi, mi pare, sono un gentilissimo magistrato, ho detto, senta, io...
No, l'ho letto, sì.
Vorrei essere interrogato, voglio essere interrogato perché voglio sapere chi sono, io non sono di sicuro,
Vabbè, hai chiesto allora, di essere interrogato.
Lui mi ha detto, se lei viene per prendere un caffè io lo offro volentieri, ma se dobbiamo fare una cosa formale deve venire per essere...
Comunque lei sarà sentito il 2 aprile, già sull'agenzia.
Con l'avvocato, come?
Il 2 aprile sarà sentito.
No, mi do una... Ah sì, lunedì.
È il 2, sì.
Ma domani qual è? Il primo?
Ma che è la notizia? Sta sull'agenzia, sta. Che notizia ci dai?
Ma domani è il primo d'aprile.
No, il primo è domenica. Il primo è domenica.
Appunto, non mi chiamate domenica.
No, intanto domenica.
Io, domenica nuoto.
Comunque Le Monde come nuota.
Ma allora scusa, lunedì, dopo che c'è stato questo ricordo, vieni da noi alla Zanzara.
Sì, allora vi do la mia parola d'onore,
ecco.
Ci sono.
Oh, benissimo, lunedì, perfetto, c'è anche Parenzo in studio.
Pure io.
Viene anche Raffaella, su, viene anche Raffaella. Tutti quelli cacciati. Poi ti do l'indirizzo. Intanto Le Monde ha scritto Emilio Fede, giornalista e cortigiano deposto. Così
no,
ha scritto.
Vabbè. Poi?
No, poi tante cose belle, è il titolo dell'ANSA, ma poi ha scritto le cose che hai detto tu. Pubblicità, torniamo subito per la conclusione. Raffaella Azzardo e Emilio Fede, gli epurati del TG4. Allora, qualche secondo ancora, perché dopo aver ottenuto l'ufficialità che Emilio Fede sarà qui lunedì, mi raccomando, poi naturalmente poi ci possono essere anche cose di forza maggiore, impedimenti di forza maggiore, voglio che mi dica una cosa però, se è vero Fede, se è vero che hanno mandato via Azzardo senza nemmeno dirglielo, è uno scandalo oppure no?
Come?
È uno scandalo o no il fatto che abbiano mandato via la signora Azzardo senza nemmeno dirglielo?
Guarda, io non ho più giudizi perché tutto viene poi trasferito nel momento in cui bisogna molto riflettere. Quello che sta succedendo lo vedremo, tenteremo di capire. Ho imparato la prudenza.
Ma come prudente? Ti sei fatto prudente?
Sì, prudente, vado a 20, anziché andare a 140 vado a 60 all'ora. Ma nel senso, no, adesso questa cosa di Raffaella...
Ma sembra un po' un'epurazione o no? Assomiglia a un'epurazione o no?
In senso politico?
Beh sì, no, epurazione. Fede e tutti quelli che hanno lavorato con Fede sono i più esposti, tutti.
Guarda,
via.
Io a questa azienda, ho avuto tantissimo.
D'accordo.
Ho dato tantissimo.
Dunque?
Però come dicono oggi tutti i giornali,
per
un'azienda così, una persona come me può anche chiedere all'azienda, qualunque essa sia e qualunque sia il nome, di provvedere a sistemare alcune situazioni. Perché è nell'interesse di tutti, è un rapporto umano che non può interrompersi.
Benissimo, però il fatto che abbiano cancellato un programma, la signora Azzardo ha un contratto fino a giugno, sembra un'epurazione, sì o no?
Guarda, cancellare un programma senza avvertire la persona, io mi rifiuto di credere che sia avvenuto.
Beh, Raffaella, ti hanno avvertito o no?
No, non mi hanno avvertito assolutamente. Infatti io lunedì mi presento al lavoro.
Capito Emilio? No.
No. Io so soltanto che le due meteorine le hanno, credo, cancellate da oggi. Non lo so, ma certamente...
Ma stavano piangendo, mi hai detto che hanno pianto.
Ma hanno raccontato che erano, beh certo, poveraggio, dopo anni che stavano lì tranquilli a lavorare, si trovano improvvisamente disoccupate, non ha senso.
Beh allora diciamola tutta, si stanno comportando in modo, come lo definisci?
In un modo, come si dice, guarda, qui poi si va a finire, Fede dice alla Zanzara, si stanno comportando qualcuno, non è
qualcuno si sta comportando?
In un modo, come dire, distratto.
Vabbè, ma adesso stai calibrando le parole,
No, ma ti prego, per come ci sono delle situazioni in atto, io non voglio dare, come si dice... Vedi, sto cercando la mia verità, che sia una verità, perché quando mi trovo sui giornali come un trafficante di denaro, io devo...
Ma quello è un altro discorso, io voglio capire se le persone che hanno, che tu oggi, le meteorine, la signora Azzardo, si stanno comportando come... stanno facendo una epurazione, è un errore, dillo se lo credi.
No, non lo posso dire perché è un fatto fascista, non è un comunista, non mi interessa. Si stanno comportando...
Una vendetta.
No, ma spero di no, non ci voglio credere.
E come chi? Si stanno comportando?
Come Robespierre.
troppo frettolosamente, perché capisco risparmiare.
Cioè non si possono mandare su, non si può togliere il lavoro alla gente, dici tu.
Non si può togliere il lavoro, sai cosa hanno, a me cosa mi hanno scritto su Twitter, dice non hanno aspettato neanche l'articolo 18.
Lo so, è così. Vabbè, Emilio, ci sentiamo lunedì, Ci sentiamo lunedì.
Allora ci sentiamo lunedì, vi voglio bene, via Raffaella di stare tranquilla.
E che perché? Direttore! Perché deve stare tranquilla?
Raffaella, ma che poveretta, non so neanche io perché.
Quindi l'ho tanto aiutata, direttore.
Aspetta,
mi raccomando, Raffaella, sempre in gamba,
La verità arriva sempre. Vabbè. E anche tutto ciò che deve essere fatto in un'azienda io lo ritengo più che seria nel confronto di uno che è stato protagonista come me.
Vabbè, adesso non fare il proclama, Emilio, qua. Traffico, non fare il proclama. Ciao. Ciao, a presto. Bene, eccoci qui, 800 24 00 24. Volevo salutare dando appuntamento per la settimana prossima, probabilmente lunedì, se ci sarà anche il direttore Raffaella Azzardo qui alla Zanzara. Ciao Raffaella, a presto,
Ciao, grazie, è stato un piacere.
Ti abbraccio, mi raccomando, stai su.
Saluto tutti gli ascoltatori, ma io sono
stai alla grande, sei alla grande.
Sto da Dio, sto benissimo. Sei poi nel mio 1,80 m sono proprio su.
Ma tu sei alto 1,80 m tu?
Sì, tesoro.
1,80 m come me, una cosa pazzesca.
E tu quanto sei alto? Possiamo fidanzarci da te?
Beh, adesso ti do la stessa risposta che ho dato in televisione, purtroppo scatenando un casino tremendo, cioè dire non sono ancora sicuro che mi piaci.
Fantastica, non mi piace questa risposta, non me l'avevo
mai. Vi lascio soli, se volete vi lascio soli.
No.
Se bella, volete vi lascio.
Bella come risposta però.
Mi piace da morire, questa qui la vendo.
Non so, non ho ancora, tu quando ti dicono ti vuoi fidanzare con me, tu devi rispondere così un po' con la faccia un po'
confusa,
un po' così distante, non veramente
non sono ancora sicura che mi piace.
Esatto,
mi piace questa, me la vendo.
Non ho ancora deciso
se è una cosa nuova da fare.
A presto.
Ciao, buona serata a tutti.
Stai zitto, Parezzo, che vuoi?
Che carini, vi lascio da soli. Se volete, sta a fa bubù con l'azzardo.
Giuseppe da Vicenza, buonasera.
Sta a fa bubù con l'azzardo. Pipì. Allora, ci vediamo lunedì.
Giuseppe da Vicenza, buonasera.
Buonasera, volevo solo dire poche cose. Geloso. A proposito del governo Monti, io in parte provvedo. Però noto un grande rallentamento,
sì.
E avendo scritto a Monti con nome e cognome, perché io non mi nascondo sempre dietro a alcuno, il mio nome è Anderlini Giuseppe, sono un cittadino che paga le tasse e imprenditore, raccomanderei Monti di leggere una lettera che scrissi a suo tempo con un bel disegno che rassicurava la burocrazia come una serie di ingranaggi perversi che schiacciavano la testa dei cittadini. E scrivevo sopra come incipit l'ancien, le nouvel ancien régime.
Ecco, siamo passati dalla voce dalla voce suadente meravigliosa della signorina Azzardo all'ancien régime di Giuseppe da Vicenza. Fantastico.
Di Tocqueville, il quale dice in due parole,
sì,
in questi libri meravigliosi scritti in francese, io amo il francese, lo studio e lo leggo, che mi serve per il mio lavoro, attenzione che tutte le ingiustizie che hanno creato l'ancien régime sono quelle che hanno fatto esplodere la rivoluzione francese. E dato che la storia si ripete, come lei sa, dottor Cruciani, dato
allora,
che lei è una persona, non vorrei che l'ancien régime che c'è attualmente, che schiaccia tutti i cittadini piccoli come posso essere io, che pagano le tasse, eccetera, creassero dei moti di piazza, perché la rivoluzione, quando ci sono delle grandi ingiustizie, è sempre sulla porta e la storia si ripete. Attenzione,
sì,
signor Monti, signori ministri, al
ma lei che sta dicendo
nuovo
che
sei regime che è totalmente in pieno. Perché le ingiustizie ancora, sì, della macchina burocratica
sono
drammatiche.
Sì. Va bene, grazie.
Va bene.
Roberto da Macerata, buonasera.
No, vedi, alle volte.
Buonasera,
sì, buonasera Cruciani.
Dimmi, Parenzo.
No, dico che alle volte conviene, se li facciamo parlare, le telefonate in convenzione,
sì,
non danno in escandescenza, non gli devono dare la dose maggiorata per placarli. Quindi, forse da punto di vista terapeutico conviene, come hai fatto giustamente tu, direttorismo oggi, sì, no, ha ragione, quindi, capito?
Sì.
Conviene.
Va bene, sì, conviene.
Perché
forse
se uno le attacca, questi impazziti, cioè gli infermieri, invece se uno li tiene tranquilli,
sì,
sedati, loro sanno che devono telefonare, dicono la loro cosa.
Questa
e poi dice, va bene, grazie. Ho scritto a Monti una lettera che deve lei. Uno, sono su uno distinto, dice, dai, su, di cosa stiamo parlando? Noi ce li facciamo parlare.
Eh sì, forse la telefonata di convenzione dice ha un suo senso da questo punto di vista.
Eh sì, perché se noi in realtà anche questo già capisce, capito? Uno si sfoga, dice tu cominci perché subito ti verrebbe da dirgli subito, ma che dice? Ma che dice? Questo ci scalda.
Invece dici, lasciando sfogare, poi alla fine
lasciando sfogare,
la terapia, rilassa, e la terapia funziona.
Torna a letto, gli attaccano la flebo e poi telefonerà lunedì.
Sì, oppure magari anche tra due settimane.
Anche
Roberto
sì,
da Macerata, buonasera.
Sì.
Buonasera, allora. Cruciani, buonasera Parenzo.
Cioè.
Senta, io volevo dire una cosa, io sono innanzitutto un iscritto del Partito Democratico.
Sì, e vabbè.
Quindi ecco, volevo dire insomma la mia, io non mi ritengo scandalizzato dai privilegi, gli stipendi dei parlamentari.
Sì, vabbè, però adesso stiamo parlando oggi di una cosa, cioè dei privilegi degli ex presidenti delle Camere, non stiamo parlando in generale del...
Sì, qualcosa... Effettivamente in quel caso lì probabilmente la cosa può dare molto.
No, però io volevo tornare su questa vicenda di Casini. Io non capisco quelli che dicono che oggi applaudo una scena aperta alla decisione di Casini, ma vi rendete conto? Sei anni dopo, cioè Casini è stato presidente della Camera dal 2001 al 2006, dice io ho servito le istituzioni dal 2001 al 2006, non sono più in quella carica, ma ci ha messo sei anni per capire che quei privilegi erano ingiusti. Sei anni, di che parliamo? Sei anni, adesso tutti quanti a dire bravo, bisogna dare l'esempio, ma quale esempio? È solo convenienza politica. Quale esempio? Cercate di ragionare, non c'è nessun esempio, è pura e semplice convenienza politica.
Esatto, anche
nulla, nient'altro.
Casini.
Non si può pensare che le cose nascano così. E poi voi credete davvero che oggi Fini e altri all'ufficio di presidenza hanno preso una decisione, o ieri, non mi ricordo quando era, e tutti erano all'oscuro? No,
Cruciani.
Prima si è visto che effetto mediatico poteva avere una cosa di questo tipo. Una volta visto che l'effetto mediatico era forte, tutti i siti in prima pagina, le cose, eccetera, allora scatta la reazione e scattano gli applausi. Della massa festante. Siamo qui 800 24 00 24, la Zanzara, caro Parenzo. Beh, che fatica. Bastiano da Foggia, buonasera.
Sì, però
signor Dani, Bastiano,
buonasera.
Signor Bastiano,
io,
sì,
io la prego di non interrompermi. Lei fa il comandante, d'accordo, però questa volta...
Ma chi la vuole? Io non interrompo mai, tranne casi rari, casi rarissimi.
La prego di farmi parlare. Dunque, guardi, io inviterei la Zanzara, soprattutto lei conduttore, ad umanizzarsi un po' di più nei riguardi dei disoccupati, i poveri disgraziati che vengono licenziati.
Sì.
Invece con le signorine assistenti del signore Emilio Fede, lei è stato molto carino e si è intrattenuto.
Sì, abbastanza,
io,
sì.
Io pregherei...
Qual è il problema?
Il problema è questo, che lei deve essere un po' più umano nei riguardi di coloro...
Ma io sono umanissimo, cerco di capire. Allora, una persona che viene licenziata, io non so se quella persona che ha strillato assassini sia stata licenziata.
Si reclama di essere più gentile, però lei deve anche ricordare che nella trasmissione di Sant'Ora ha parlato anche una signora il cui marito si è ucciso perché la banca gli ha negato 500 euro, signor Cruciani.
Sì, va benissimo,
lei
per carità. Io non sto
dicendo più umanizzare.
Si no,
ricorda,
scusi,
quando,
Bastiano,
quando avete fatto la voce di Bossi col procuratore Lepre,
sì,
siete subito messi a cuccia quando
no,
il procuratore si è accorto che avete fatto uno scherzo. Va bene, adesso io faccio un appello al procuratore affinché faccia un'inchiesta sulla Zanzara per se vi comportate umanamente e se vi comportate legalmente.
Ma scusa, abbia pazienza, adesso un'inchiesta.
Ma come un'inchiesta? Cosa c'è da sapere dall'inchiesta? Cosa c'è da sapere dall'inchiesta? Un'inchiesta.
Lasciate perdere l'ospedale, lasciate perdere. Ha detto Parenzo, cerchiamo di essere un poco più empatici. Lei Cruciani che guadagna più di 200.000 euro all'anno di...
Ma questo lo dice lei.
Una settimana come quei signori là che sono stati licenziati.
Ma non ci penso nemmeno lontanamente, abbia pazienza.
In questa maniera.
Scusi, no, però Bastiano, io non me la volevo prendere col signore che gridava assassini, però quando uno dice assassini ai politici in generale, perché non hanno risolto e non risolvono il problema...
Ma stanno morendo di fame, con i figli che devono andare a scuola...
Bastiano, io non lo so se
sta morendo. Quello non lo può comprare più.
Sì, però non mi faccia questa cosa da piagnisteo, perché altrimenti.
Ma se lei piagnisteo, lei è crudele. Lei ha le palle d'acciaio con i poveri. Però quando il procuratore Lepore ha chiamato il suo direttore, lei ha chiesto venia a favore dei magistrati. Perché non chiama l'ambulanza per Antonio Di Pietro, per Borghezio, per Borghezio?
Ma scusi, ma che sta dicendo?
Caro, sta parlando. Lei sta molto bene in salute, sta molto bene a denari. Se lei viene licenziato per 2 mesi, lei ce l'ha la riserva. Quelli là sono disperati, lei li deve un po' più difendere. Lasci perdere i gay, li lasci perdere.
Ha finito?
Sì, ho finito, dovrei cominciare da capo perché lei non sente.
E ricominci da capo, vada, vada.
Oh, vada. E grazie signor Cruciani, lei si deve umanizzare un po' di più.
E vai a pensi macchinetta.
Un po' qui a Foggia abbiamo un proverbio, dice il sazio non crede al digiuno. Lei è molto sazio e grazie. Lei sa i soldi, anche lei sa i soldi in Svizzera. Non soltanto altro, che dice?
Veramente no, però.
Ma qui scatta la querela per diffamazione.
Lei guadagna 250.000 euro all'anno.
Ma di che sta parlando? Bastiano, ma lei sta ma che c'ha la mia dichiarazione dei redditi già?
L'ha detto lei, no,
ma io non l'ho detto questo, lei ha capito male, io non
guardo.
Ma quando mai?
Una volta ha detto 2,50, l'altra volta ha detto 2,10.
Ma lei si sta sbagliando, guardi, non ho affatto detto questo perché non sono quelle le cifre. Le posso assicurare che non sono quelle le cifre.
L'ha detto lei, l'ha detto
lei. Ma comunque
lei
non cambia, 150, come 160, 180, 200.
Devo ringraziare che mi ha fatto sfogare, eh.
Oh, sono contento, sono contento.
Guardi, adesso che la mia sfogata abbia una certa utilità, va bene?
Sì.
Non mi ma infatti male, ma però io a lei voglio molto bene perché
Ma infatti ero sicuro.
Grande, anche il signor Parenzo è un grande, però vorrei che vogliate più bene ai poveri disgraziati, quindi lo so.
Ma Parenzo
che
vuole bene a tutti i poveri disgraziati.
Lei
io ho un animo, come dice lei, le palle di, com'è che ha detto?
Le palle d'acciaio. Con
le palle d'acciaio, è stupenda, le palle d'acciaio.
Ecco, Parenzo ce n'ha una in meno.
Parenzo di che? Di palla? Perché ce n'ho
sì, una in meno di palle d'acciaio.
Vedi, non ti spiego.
Ho capito.
Lei poi quando gioca le bocce quando lei gioca le bocce, alle palle di palle, bocce di palle con Parenzo, vince sempre lei perché lei c'ha il coltello dalla parte del manico.
Perché ce n'ho due d'acciaio, invece Parenzo ce n'ha una d'acciaio e una.
Lascialo
l'articolo quinto, chi c'ha in mano ha vinto.
Sì, che
lei c'ha in mano la radio, lei c'ha in mano la conduzione, quindi. Sì. Lei schiaccia anche le palle di Parenzo.
Sì, scusa Parenzo, che stai
dicendo? No, Mattia Sereno, però volevo dirle questo. Le telefonate in convenzione sono dalle 19.30 alle 20.
No, non dica stronzate, guardi è un po' tardi per dire stronzate. Lei deve chiamare l'ambulanza, va bene, la convenzione per Antonio Di Pietro quando dice le stronzate anche lui. Per Parenzo, dovete avere le palle d'acciaio nei riguardi dei potenti. Allora no, sì che io vi richiamo e vi dico, vi bacio.
Ho sbagliato. No, ma stia sereno perché adesso è venerdì.
No, lasci perdere, se no devo dire anche che lei è cretino, signor Parenzo, le sa che io sono un fisioterapeuta, gli posso fare la terapia al cervello.
Stia tranquillo però.
No, va bene, guardi, è tutto perfetto. Adesso comunque
lasci perdere, se lei ha il coraggio deve chiamare la mia cosa una volta per Antonio Di Pietro, perché questi signori
adesso le portano la mia cosa,
quello che sostenete voi. Se avete il coraggio di chiamare, va bene, l'ambulanza è per Antonio Di Pietro.
Sì, Bastiano, che dicevi, Parenzo?
No, adesso le portano in corsia nella cotta.
Non mi stronzate, lei è il primario dei pazzi.
Il primario sì, c'è quello che li cura, dice lei.
Sì, no, la mela, le portano la mela cotta perché alla sera bisogna stare leggeri.
Quindi il menù è... Lei al posto del cervello c'ha una mela cotta.
Sì, le tolgo, no, ma non si agiti.
Un attimo solo, un attimo.
Toglieranno la flebo e gli fanno mangiare la mela, però. Poverino. Ma ok, dispiace poi quando uno chiama da quei posti lì, capisco che sia anche...
Cioè dagli ospedali, dici tu?
Sì, cioè... Nella cotta gli apporto.
Sì, buonasera. Sono Giuseppe Cruciani di Radio 24. Cercavo il presidente Scognamiglio, Carlo Scognamiglio.
Passo la batteria.
Sì, grazie.
Grazie. Molto bene. Molto bene. La trasmissione che funziona questa comunque, si capisce, c'è pieno di chiaricca di cose, di bravo, cioè, accadono sempre delle cose, cioè non è una trasmissione statica, è una trasmissione molto...
Ma stai zitto un attimo.
No, stavo dicendo...
Vabbè. Quello sta parlando intanto, Bastiano da Foggia sta continuando a parlare.
Bene, pagati dalla Confindustria, la Radio 24.
Chi è questo? Sta continuando a... Sì, buonasera, sono Giuseppe Cruciani, Radio 24. Volevo parlare con il presidente Scognamiglio, Carlo Scognamiglio, se è possibile.
Le quattro stagioni di Vivaldi è questa, no? No.
E vabbè. Bastiano, alziamo il volume un attimo, sta parlando ancora. Bastiano.
No, io sono qui, vi voglio bene, però.
No, lei è in corsia adesso, è tornata in corsia.
Senti, Parenzo, ti devo dare tu?
Sì,
è tornata in corsia.
Parenzo, vedi che io ho lavorato in ospedale 30 anni, so il posto tuo dove dovrebbe stare.
Ma il suo reparto lungo.
Stai con me, non scherzare troppo, perché sennò io ti decapito.
Ma cos'è? Recapito, scusi, è la sua cos'è? Lungo degenze, no?
Senti, Parenzo.
Lungo degenze.
Tu sei accorto, vedi che ho 67 anni, ho lavorato 30 anni in ospedale come fisioterapeuta.
Sì, sì.
Stai attento perché ti faccio un'offesa che poi ti faccio svenire,
Sì, lungo degenze.
Non scherzare troppo con me.
Ma è il suo degenze, è evidente, dai.
Allora sei... Parenzo, stai attento, stai rischiando in questo momento,
Sì, adesso niente mela, secondo me, cotta. È meglio direttamente
io
la...
Io fino adesso sì, l'ho solo pensato, ma secondo me, specialmente lei, signor Parenzo, lei andrebbe querelato, lo sa o non lo sa?
Sì. No, ma è vero. No, ma ha ragione su tutto. Dottore? Dottore, per cortesia.
Dottore?
Sì, no, ma ha ragione.
Un trattamento di cervello a Parenzo, dottore?
Sì. No, lasci stare la mela cotta, perché stasera bisogna dargli la dose.
Sì, gli metta uno stronzo al posto del cervello, che è meglio. Forse ragiona meglio.
Ecco.
Un quintale di merda al posto del cranio, vabbè, forse è difficile.
No, però
un quintale, però si potrebbe fare una bella concentrazione, no? Premuta per bene, come il Bing Bang, no?
Sì,
si mette nel cranio di Parenzo e così forse ragiona meglio.
Qui siamo ormai. Qui la mela cotta.
Bisogna rivedere la convenzione con il Ministero della Salute, secondo me.
Perché dici?
Sì.
No, perché non è possibile.
Parenzo, vedi che tu hai una famiglia, va bene. Io vorrei sapere se non ti vergogni quando ritorni a casa. Papà, ti hanno chiamato stronzo. Papà, ti hanno detto questo. Che faccia fai di fronte a tua figlia?
Sì.
Perfino, tu se c'hai coraggio, l'ambulanza devi chiamare per Antonio Di Pietro e per Borgaccio, che
io credo
quando vengono da voi.
No,
non
io credo che lei...
o no quando è stronzato vice Borgaccio?
Per Pasqua non ce la fa ad uscire, per Pasqua deve rimanere ancora a fare degli accertamenti, deve ancora un po' rimanere in lungo degenza, guardi.
Dottore, squilla ma non risponde.
Cioè. Ah, squilla ma non risponde, Va bene, proverò tra più tardi, oppure domani.
Va bene.
Grazie, molto gentile.
Prego, prego.
Grazie. Siamo qui, Bastiano, tutto a posto?
Senta, signor Cruciani, adesso ci siamo calmati. Io volevo dire al signor Parenzo una cosa costruttiva, diciamo, no?
Sì, costruttiva.
Io ho lavorato in ospedale 30 anni, però mi sono reso conto che reparti per lui in ospedale non esistono. E quindi dobbiamo crearlo apposta per lui, un reparto nuovo per gli irrecuperabili.
Sì, capito, Parenzo. Vabbè, comunque.
Guardi, Parenzo, lei pure ha sofferto da piccolo. E allora non ci dimentichiamo del passato duro nostro.
No, infatti.
Amico. È vero,
no,
qualche volta lei prende le difese dei poveri disgraziati, però molto spesso accompagna la cinicità del signor Cruciani.
Sì. Però io credo che ora debba tornare a dormire.
Parenzo.
Deve tornare in corsia.
Non esistono reparti adatti per curarla.
No, riportatelo via, perché...
Un attimo, Bastiano, un attimo solo. Luigi da Milano, 800 24 00 24. Luigi.
Buonasera.
Sì, però se parli sopra un altro non si capisce niente. Davide, dimmi.
Sì,
qualche medico vada a prenderlo intanto.
Ma, sì, ma li abbiamo chiamati adesso, il signor Bastiano è lì che,
scusa,
che dice la sua. Luigi.
Una riflessione che, buonasera intanto, una
sì,
riflessione
buonasera,
che facevo da tempo.
Sì, da tempo.
Da destra a sinistra, no?
Sì, certo.
Giornalisti come Montanelli, buttato fuori dal suo giornale, dal giornale che aveva fondato.
Sì, ma che c'entra Montanelli adesso? Scusa.
No, mi viene in mente, a proposito della categoria del giornalismo, a sinistra Giorgio Bocca, in mezzo ci mettiamo Enzo Biaggi, cioè dei giornalisti
troppo...
con la G maiuscola, perché certo. Montanelli piuttosto che Biaggi,
con la M maiuscola che... in questo caso, sì.
Poi c'è un certo Fede che, scusa, certo, io non so se riesco a finire il mio intervento, però voglio dire, mi assumo la responsabilità di quello che dico.
Ma sì, perché...
è un lecchino, un leccaculo. Cioè, in tutto il... cioè, oggi anche Le Monde titolava, voglio dire, cioè, un cortigiano, un servo, poi è rimasto chiaramente tutti quegli anni a Mediaset, mi sì. ricorda vagamente qualcuno che all'inizio seguivo anche con entusiasmo, perché sì. era provocatorio,
il sottoscritto,
pungente.
No, il sottoscritto magari,
e poi guarda caso lo trovo su Rete 4 a fare una trasmissione sulla Seconda Guerra Mondiale, sì. su Italia 1 a parlare di calcio, adesso sì. so che scrive su Panorama
anche da,
che
anche...
lecca qua, lecca là,
un attimo solo,
alla fine...
un attimo.
Pronto?
Stavo cercando Aldo Busi.
È un po' tardi, dica chi è lei.
Sono Cruciani, ciao Busi.
Chi è Cruciani?
Cruciani della Zanzara, ti ricordi? Ce l'hai sempre con me adesso, volevo invitarti in trasmissione, ogni volta mi dici no perché per quella cosa, quella volta che è successo, quel casino.
No, ma io poi non mica voglio fare queste cose qua.
No, ma voglio dire, io ti volevo invitare a parlare seriamente, non voglio fare casino come l'altra volta, capito Aldo? Cioè, c'è stato un misunderstanding tra di noi, tra l'altro.
C'è stato
adesso, magari ho pronunciato male la parola in inglese, insomma, il
misunderstanding,
sì, insomma, un equivoco tra di noi.
Ah, ma io guarda, non mi equivoco mai, sai.
No, ma una domanda sbagliata si può fare, non tutti siamo perfetti, nemmeno tu, penso, no? Sì, tu sei Aldo Busi.
No, ma io guarda, esigo l'educazione, il rispetto e il senso di lesa maestà, perché tu non sei nessuno, io sono Aldo Busi.
No, vabbè,
tu
aspetta un attimo, innanzitutto
mi hai mancato di rispetto, hai sempre stato sulla voce, non sono mai riuscito a esprimere un pensiero fino in fondo,
sì.
Quindi se tu ti servi dei tuoi ospiti per intervistare te stesso,
no,
con me hai sbagliato.
No, non è affatto così, com'era prima la storia comunque che hai detto, io sono Aldo Busi?
Tu non sei nessuno,
okay,
e sei
ma
anche un maleducato.
E questa cosa qui,
io
secondo te, è una cosa...
Aldo Busi, sono uno scrittore...
E chi se ne frega, uno potrebbe rispondere.
Non faccio parte di clan, non lecco il culo a nessuno.
Ma anch'io non lecco il culo a nessuno, io non lecco il culo a nessuno.
E non voglio assolutamente che qualcuno si permetta di...
Di
che? Di rispetto,
ma nessuno ti ha mancato di rispetto,
tu.
Nessuno ti ha mancato di rispetto mai.
Ma no,
sei tu che lo pensi, sei tu che lo pensi perché pensi di essere Aldo Busi, io so io e gli altri non sono un cazzo, scusami.
Sei tu ho anche un po' ragione.
Ma non lo so se hai ragione, non lo so se hai ragione. Ma a me mi piace, ho capito, a me piace quando tu fai così, essere sicuro di se stessi, è
ma
bellissimo.
Ma non me ne importa cosa piace a te o non piace a te.
Oddio, mamma mia.
Io voglio soltanto che tu capisca anche per il tuo lavoro.
Ma ho capito, ma non è che mi devi insegnare, non mi devi, ma non mi devi, ma
no, disturbi e dalle quali vuoi,
ma non mi devi insegnare come lavorare, però tu puoi essere Aldo Busi, ma non mi devi insegnare come fare il mestiere di conduttore radiofonico.
Intanto tu non paghi, quindi già mi stai portando via tempo, attenzione, non hai mai letto un cazzo di me, non
ma
sai
non dire, ma chi te l'ha detto, ma chi te l'ha detto, ma che ne sai, ma che ne sai,
da come ti rivolgi,
ma che ne sai, che ne sai, ma non è che io non mi rivolgo con deferenza a nessuno,
tu ti stai rivolgendo,
ma io non mi rivolgo
perché credi di sapere, uno scrittore per intervistarlo,
sì,
bisogna averlo letto,
sì,
altrimenti
sì,
non si capisce.
Ma io ti voglio intervistare,
televisione.
Scusami Aldo,
tu
però
non sai niente.
Va bene, la scuola, avanti, avanti, su.
Tu sei una persona che non ha studiato,
benissimo,
non ha letto,
va bene, d'accordo,
non sa nulla, leggi i giornali e guarda la televisione. Buonanotte Cruciani, non chiamarmi più.
Ma chi ti vuole chiamare?
Aspetta.
Vabbè, è pazzo, cioè, è fatto così, che vuoi fare? È stupendo. Ma dato che sapevo che c'era questo tipo di reazione. Bastiano?
Busi è simpatico, però...
Anzi no, c'era Luigi.
No, basta, Sebastiano, portatelo via, veramente, basta.
Luigi.
Parenzo.
Sì. Allora?
No, pensavo che tristezza quest'uomo Emilio Fede che si sente un giornalista a 81 anni, la fine, perché ormai è la fine della sua carriera, perché non lo prendono neanche nel Corriere dei Piccoli, secondo me. Cioè, che cosa valuta della sua carriera? Cioè, non lo so, perché poi magari nel suo delirio di onnipotenza lui valuterà anche di essere una penna. Ma cioè,
voglio dire, povero uomo, mi fa veramente tristezza, mi sembra veramente proprio, cioè, buttato
ti
fuori anche da quelli
a cui
fino a ieri le cava il culo, ma proprio che triste, che proprio
che tristezza,
che triste. Adesso chiamate anche l'ambulanza.
No,
ormai è tardi.
Ormai ti abbraccio forte, Luigi, ti abbraccio. Bastiano?
Signor Cruciani.
A presto, 10 secondi. Cruciani. 10 secondi.
Dica.
No, 10 secondi.
No, lei.
Allora, nei 10 secondi fate un esame di coscienza.
Un esame di coscienza a lunedì. Ciao.
E ti piace così?
Non ho ancora deciso se mi piace.
Ti piace così?
Non sono ancora sicura che mi piace.
Esatto.
Va bene.
La zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.